andare a Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo.
Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie.
L'ultima volta
io mi sono stufato.
L'ultima volta gli ho dato fiducia e hanno fatto dell'ironia sul terremoto. Allora, ciao.
La Zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Voglio fare l'elogio subito in apertura con Masini, l'elogio del vaffanculo di Servillo. Tony Servillo, grandissimo attore.
Sì, sì.
Che magari sarà diventato anche un po' arrogante, sarà diventato pieno di sé, si sente il più grande attore del mondo, la grande bellezza che ha vinto i, com'è che si chiamano, i Globe, tu che sei?
Golden Globe.
È uno
Golden
dei film
Globe.
È uno dei film favoriti per l'Oscar.
Certo.
Vabbè, insomma, a un certo punto cosa succede? Lo chiamano quelli di Rai News 24. Poi capita sempre la News 24 di recente.
Sì, anche l'altra signorina, la collega simpaticissima
Tangerlini,
mi sono rotta i coglioni.
Sì, quella che ha detto mi sono rotta di coglioni.
Sembrava Taormina, sembrava.
A un certo punto che dice? Lo chiamano, sì. Una gli fa una critica o riporta una critica, lui si incazza, non si sente in un tunnel. E sentite.
Non parliamo allora dei punti che hanno sollevato un po' più le critiche, ma i punti invece vincenti di questa pellicola.
Mi sembra francamente inopportuno parlare di critiche adesso, a meno che lei non abbia voglia come me di condividere un entusiasmo per un risultato del genere. Io credo che la maggior parte degli italiani vogliono condividere un entusiasmo, non hanno voglia di parlare di critiche.
Oh, possiamo dire secondo lei che cosa è stato apprezzato soprattutto di questo film?
Non sento più, guardi, sto entrando in un tunnel, pronto?
Noi la sentiamo. Ci sente?
No.
Grazie, un culo.
Ah, grazie.
Si voleva sapere perché.
Ci sente?
Sì, trattare così.
Va bene, la ringraziamo, grazie a Tony Servillo, non riusciamo più a sentirla.
Ringraziamo un corno.
Ma uno che ringrazia.
Io, se uno mi manda a fanculo, manda a quel paese, però. Sei Tony Servillo. Sei Tony Servillo, sei Cruciani, sei Bubù, sei Andro Mercù. Ma oh, ma che vuoi da me? Oh.
Vabbè, ho capito, ma a chi non è successo?
Sei Bubù, sei Mercù, ma io ho il Servillo. Oh.
A chi non è successo,
ma
ripeto,
come si permette?
A chi non è successo di sbagliarsi, cioè di pensare di aver chiuso il telefono e in realtà non l'hai chiuso e mandi a fanculo quello con cui stavi parlando prima.
Era indispettito per una domanda legittima.
Quello è ridicolo, sì, quello è ridicolo. Questo Tony Servillo, e devo dire qual è il problema. Molti hanno detto non è stato cortese, non è stato gentile. Si è sbagliato, non ha spinto il tasto. Qual è il problema? Non ha spinto il tasto. Non ha spinto il tasto quando uno finisce la conversazione. E dunque?
Beh, è ridicola la stizza con cui, no? Quasi non si possono fare domande.
Ma questo non voleva domande di critica.
Sì, ma poi la poverina, la collega che era giornalista.
Ma la Tangerlini, te la ricordi la Tangerlini? Che fine ha fatto? È tornata in onda o no?
Tangerlini è stata sospesa, mi sembra, no?
È tornata in onda o no? Ma spero sia tornata in onda.
Tutti i giorni quello che fa.
Torniamo subito dopo in diretta su Regno 24 con gli aggiornamenti delle notizie. Restate con noi. Restateci voi perché io me ne vado, può essere, mi sono rotta il cazzo.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. senza dubbi neri pensamenti.
Molte critiche vengono alla Padania e dunque alla Lega, perché la Padania è l'organo della Lega, perché ha inaugurato una nuova rubrica, una nuova rubrichetta, molto divertente, devo dire, molto molto divertente. Molti parlano addirittura di intimidazione al ministro Kyenge. Qui Cecil Kyenge, con tutti gli appuntamenti dove andrà il ministro Kyenge, come sono pubblicati anche sul sito del Ministero dell'Integrazione. Che ne so, faccio un esempio: il 16 gennaio, se vi va, alle 9.30, quarta conferenza della Fondazione Rita Levi Montalcini Onlus, l'istruzione delle donne africane, questione di genere e motore dello sviluppo, affari esteri, piazzale della Farnesina 1 Roma. Mi sembra addirittura un servizio pubblico, direi, no?
Immaginavo che lei difendesse questa straordinaria iniziativa editoriale dei signori della Padania.
È con noi in collegamento da Strasburgo Mario Borghezio, buonasera.
Moderato.
Buonasera e buona Padania a tutti. Sì, buona caccia ai cacciatori padani.
Cioè, in che senso, scusi Borghezio?
Cosa vuol dire?
Mario?
Eccomi.
In che senso buona caccia?
Ma non lo so, perché io, sa, qui la Padania a Strasburgo è un po' difficile reperirla.
Sì.
Non ho capito bene, è una rubrica dedicata ai cacciatori padani per cercare il leprotto?
Beh, il leprotto
quale
chi sarebbe?
La signora Kyenge, il ministro?
Ah, non l'ho capito, perché ho capito, siccome ho visto che c'è tutta questa polemica, non ho capito bene se c'era una vignetta col cacciatore padano.
No, è semplicemente una lista di appuntamenti dove andrà il ministro Kyenge.
Non
capito?
È un invito ai cacciatori padani a cercare il leprotto Kyenge.
Perché
no?
Il leprotto?
Beh, può sembrare una cosa del genere, caro.
No, non è così, perché da quello che sento è una rubrica.
È una rubrica. Beh, mi sa che siete pronti, no? Siete pronti?
Ah, sì, io ho sentito anche poco fa un consigliere comunale, Bastoni, che mi ha detto:
sì,
aspettiamo con delle belle sorprese.
Che vuol dire? Scusa.
Ma come iniziativa come la vede lei, caro Borghezio?
La vedo positivamente, perché
è molto bella come iniziativa, no?
È una manifestazione di attenzione e di grande considerazione, visto che in realtà, parliamoci chiaro, sul piano politico non se la caga nessuno, detto così fra di noi.
Detto in modo moderato.
Operai della politica, ecco,
sì.
Che parliamo come parla il popolo. Ecco,
sì.
Invece, guardi, questo rispetto da parte dell'organo ufficiale della Lega mi ha colpito favorevolmente.
Rispetto.
Comunque lei dice è iniziata la caccia al leprotto, diciamo.
No, io temevo quando ho visto questa polemica.
Sì.
Mi sono allarmato, ho detto non c'era mica nella rubrica dei cacciatori padani.
Beh, però
perché? Invece no,
perché poco ci manca, no?
Poco ci manca.
È nella rubrica a fianco del Qui Lega, cioè da una parte Qui Lega, dall'altra Qui Leprotto.
Però
qui Kyenge, però è una cosa simpatica.
Simpatico.
E io sono convinto che lei la prende. Che lei, perché io ho sempre avuto delle belle polemiche con il Kyenge, però una persona che considero simpatica e di spirito, la prenderà benissimo.
Beh, non l'ha presa benissimo, lo sa che cosa ha detto pochi minuti fa? Ha detto, avrà detto
qualcosa di spiritoso, perché la persona è molto arguta.
No, lo sa che cosa ha detto? Ha detto Lega Nord chi? Non so cosa.
Simpatica la cosa, perché
c'è la Padania
dimostra,
chi?
Dimostra che l'ha presa bene, a differenza dei soliti trinariciuti della sinistra che. Io mi sono allarmato, ho detto chissà che cosa c'è in questa rubrica, delle cose diciamo offensive, delle
no
cose,
sono pubblicati gli appuntamenti,
ma sembra normale, cioè scusa però Borghezio, questa roba qui Kyenge è invitare i padani a andare a contestarla,
i padani ad avere la massima attenzione,
ma
cioè,
cosa vuol dire
c'è la possibilità di sentire un oracolo della politica migratoria, una persona che tutti i giorni ci dà delle lezioni, quindi saprà più di noi, se ha questo tono, diciamo così, un po' da maestrina con noi e tutti i giorni ci impartisce le lezioni, qualche cosa di interessante sicuramente da dire ce l'ha. Quindi come fanno i nostri consiglieri a Milano, avevano già detto Bastoni, il capogruppo, un altro, insomma siamo pronti a riceverla con grande, noi siamo pronti, hanno detto, noi siamo pronti.
Beh, ho capito, ma sembra quasi un invito.
Sabato a Milano i nostri sono pronti.
Ma a fare cosa, pronti?
Diciamo che si è scatenata, avete scatenato la...
A confrontarsi, a esprimere con garbo, il solito garbo leghista, le nostre opinioni su di lei.
Ma avete scatenato garbo
la politica, perché la persona è da rispettare, perché, ripeto, è anche simpatica. Sì. Io, per la cronaca, quando è venuta al Parlamento Europeo c'era un solo deputato a riceverla all'entrata e modestamente sono io.
Ma e come l'ha ricevuta, però? Questo è il problema.
Con garbo.
Cosa vuol dire con garbo?
Le ho detto benvenuta, ministro, al Parlamento Europeo.
Non è vero, non ha detto benvenuta così.
Da persona educata.
Insomma.
Diciamo che avrà perso un miliardo di voti, però... perché l'educazione alle volte sa, non è
però
che,
avete scatenato
bon
ton, ma avete iniziato
il bon ton non premia, il bon ton
non premia, no assolutamente.
Noi siamo un popolo, diciamo così, leggo adesso su Rai News 24 la dichiarazione di Renzi, Lega inqualificabile.
Sì.
Ma sto Renzi, ma è mai possibile che debba sempre dire ogni giorno la sua cazzata?
Che ne so io?
Inqualificabile, come inqualificabile? Ha fatto un servizio pubblico, cioè nella rubrica non c'è niente di... Mi arriva adesso via internet la copia della rubrica. Non dico una parola offensiva.
Ma no, ma è come...
Ma no, ma è il modo, è dire, guardate dove va il ministro, andiamo a contestarla, questo è il punto.
Ad applaudirla. Al massimo possiamo dire al direttore, che tra l'altro è molto brava, una giornalista simpatica, piena, con un grande senso dello humor. Io l'ho trovata un'iniziativa, devo dire...
Ma di chi è l'idea? L'idea di chi è?
Ma l'idea sicuramente è della Lega,
cioè del chiaro, segretario.
L'idea chiunque.
No, ma diciamolo.
Avrà avuto il vaglio del segretario.
È del nuovo segretario.
È un'idea brillante e testimonia anche questo allure, diciamo, della nuova Lega, che mi sembra vada un po' oltre la Lega, no?
Però scusi, Borghezzi, al di là dell'allure eccetera, l'idea è di Salvini.
Giovanile, spiritosa, anche giovane. Ecco,
quindi giovane, quindi di Salvini.
L'idea è di Salvini, diciamola tutta.
Io penso che sia che il direttore abbia ben interpretato, diciamo.
Vabbè, però non lo possiamo dire, mica è un delitto.
Una Lega che galvanizza i suoi. Noi siamo pronti a riceverla. Venga da noi, venga al nord. Venga al nord, che ci trova sempre volentieri.
Pronti.
Noi l'aspettiamo.
Ma lei vive al nord, vive in Romagna.
Venga.
Ma vive al nord il ministro, è del nord peraltro il ministro, è del nord.
È padana.
Il ministro a me risultava congolese di etnia.
D'accordo.
Però è padana, vive in Romagna, è padana.
Però è sulla via giusta. Se viene a trovarci al nord, noi lo aspettiamo, si troverà bene.
Che gli fate la festa, fate la festa.
Però scusi un attimo.
No, la festa non la facciamo, perché facciamo già le feste della Padania e lei mi pare che non sia voluta venire.
Però scusi un attimo, si può dire che questa idea è di Salvini, sì?
Ma questa idea è salviniana.
È salviniana.
Io non so se l'abbia avuta lui, però è nello spirito.
Comunque è geniale, come idea, dice
Interpreta bene il nuovo spirito, diciamo... di giovanile, sbarazzino, e anche un po'
sbarazzino,
che supera la vecchia politica, le ampollosità idiote e conformiste della vecchia politica. Lo definirei un'iniziativa futurista. In questo senso Salvini è il segretario che esprime questa cosa, però credo obiettivamente che sia il direttore del giornale.
Vabbè, un attimo solo, traffico, torniamo subito.
L'Italia, detto con, diciamo, il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, lo conta un cazzo.
Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui. Solo per disturbare.
Comunque, ragazzi, se fosse successa in Italia una cosa come quella che è successa oggi a Hollande, in cui ha fatto una conferenza stampa, a un certo punto ha detto basta domande, non risponderò più, poi ha risposto a un'altra, in realtà sarebbe successo l'inferno, cioè aridateci Berlusconi, da un certo punto di vista, che faceva delle conferenze stampa in cui faceva dei monologhi pazzeschi,
parlava da solo, appunto.
Ma rispondeva anche a delle domande, poi rispondeva a modo suo.
Andava dove voleva lui. Da Santoro ci è andato anni e anni dopo, ma si sceglieva lui le interviste.
A un certo punto ha detto: oggi non accetterò più domande su questa cosa qui, è una questione privata, dolorosa,
ma
risponderò.
Hollande
a
sbaglia, ma non è che ha usato, non è che Berlusconi
e
è stato
poi
il campione.
C'è un'altra domanda che vi pongo: ma come diavolo è possibile che questo piccolo uomo, tarchiato, sembra un funzionario di terzo livello del catasto,
con tutto il rispetto per le autorità del catasto,
abbia così successo con le donne. Beh, qual è il segreto? Beh, il potere, solo il potere.
Beh, certo.
Prima la Ségolène Royal, poi la giornalista.
Non è che anche Berlusca fosse, no? Non è che Berlusca fosse, perché Mitterrand com'era? Era bello Mitterrand. Sarko forse era un bell'uomo.
Ma che bell'uomo con sto naso, dai. Comunque è veramente un mistero. Come cioè, tre bellissime donne, almeno quelle conosciute, perché poi no. Siamo qui 800240024 in collegamento con Strasburgo. Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord. Vogliamo sentire un suo collega Bitonci sulla negritudine. Oggi credo alla Camera, anche. No? C'è sta roba. Bitonci che ha detto che la Chienghe vuole portare la negritudine
il
in Italia.
Sindaco Veneto Bitonci.
La gente oramai ha paura ad uscire la sera. Lei vuole favorire la negritudine come in Francia. Ma noi possiamo farne a meno. Come idea è demente, perché è dei paesi sottopopolati che vogliono nuova popolazione. Sarebbe l'ultimo colpo per consentire l'accesso a tutti, migranti e clandestini.
A parte che non è vero che la gente ha paura, eh? Non vedo ristoranti vuoti, gente barricata a casa, diciamo la verità, adesso dire la gente ha paura.
Esatto, Bitonci è un bravissimo parlamentare, io gli sono anche molto amico, sono suo estimatore, ma in questo caso non dice una cosa esatta.
Cioè? Addirittura?
Sì, perché anzi, alla Chienghe bisogna riconoscere sempre la verità, dice vuole aumentare la negritudine, è tutto il contrario, cioè questa ha fatto di tutto facendo casino e diciamo comportandosi da ministro un po' ruffone e praticamente per colpa sua, per la sua incapacità o non capacità, le 24 bambini adottandi da genitori italiani che per due mesi sono stati in Congo dopo le sue rassicurazioni che era tutto a posto, sono tornati senza bambini, quindi altro che aumentare la negritudine, la fa diminuire, perché quando ci si mette di mezzo lei, manco adottare un bambino di colore si riesce
a
al potere
non si riesce a portare manco un bambino di colore, dici?
Certo, sono ancora là, questi qua sono dovuti partire.
Vabbè, non è che è solo colpa della Chienghe,
è colpa sua,
perché del Congo, dai, su.
No, è colpa di chi li ha chiamato queste coppie dicendo è tutto fatto, risolto il problema, andate tranquilli.
Comunque su una cosa ha ragione, perché Padania chi c'è? La Padania non esiste, almeno il Congo esiste come paese, cioè è riconosciuto il Congo, quindi quando la Chienghe dice Padania chi, su questo ha ragione Borghezio.
No, ma lei dice Padania chi nel senso di giornale.
No, nel senso della
dice
invenzione.
Anche Lega Nord chi?
Vabbè, ma allora la nostra diciamo dimostra di non essere molto colta e soprattutto di girare con gli occhi foderati di salame, perché lei che abita a Modena ci sono due statali, Padania superiore e Padania inferiore, che percorrono la Padania. Sono due strade statali così denominate. Vabbè. Molto prima che nascesse la Lega.
Vabbè, non è che per questo esiste la Padania adesso.
No, se la strada si chiama Padana, vuol dire che c'è qualche Padania da qualche parte, ci sarà.
Non è perché esiste la Padania superiore e la Padania inferiore che esiste la Padania, dai.
È l'aggettivo che specifica un territorio.
È come il tuo collega che dice che
il Grana Padano
esiste perché esiste il Grana Padano, dai, esiste.
Ma la Padania esiste e certo come stato lo dobbiamo ancora creare, ma basta liberarsi di Mafioland e rimane
Mafioland. Solo la Padania. Chi è Mafioland? L'Italia, dici tu, Mafioland.
Comunque noi siamo bene, in realtà.
Ma chi sarebbe Mafioland?
Una grande provincia.
Ma chi sarebbe Mafioland?
Ma Mafioland è l'Italia. Calabria, Sicilia, Campania e una parte della Puglia, che insomma, parliamoci chiaro.
Sono
lì,
venuti anche al nord, però.
Un po' di mafia c'è anche qui, caro Borghezio.
Ce l'hanno portata. Quando la madama viene a fare certi discorsi in Padania, è tranquilla, perché qui siamo tutti tranquilli e civili, andasse a combattere lo sfruttamento dei suoi conterranei in certe zone della Campania, vede cosa gli succede, capisci?
Senti Mario, ma
noi in realtà può essere accolta da qualche sberleffo di qualche ragazzo un po' vivace, ma tutte parole, al limite qualche pernacchietta, Non corre il rischio di prendersi una pistolettata nella schiena.
Sai di che origine era? Sai di che origine era il capo dei poliziotti di New York che ha organizzato la truffa dei falsi invalidi dell'11 settembre dei vigili? Indovina un po'?
Facile immaginare, era sicuramente un italiano.
Sì, ma italiano di dove?
Fai
un indovinello, un bel indovinello, Mario.
A dire la verità non lo so, comunque noi facciamo sempre la nostra bella figura quando andiamo all'estero, modestamente.
Beh, il cognome Esposito ti dice qualcosa?
Beh, diciamo che, come dire, i truffatori ci sono dappertutto.
Sì?
E questo qua, in questo caso, era un truffatore meridionale, ma... No, questo non significa che tutti i meridionali siano.
No, assolutamente. Senti, ma Cota, alla fine Cota si deve dimettere secondo te o no per questa storia delle mutande?
Ma no,
e poi, dico, le firme, cioè, tu sei dell'opinione del golpe giudiziario.
Un'altra
non mi
cosa, io dico un'altra cosa, che va chiusa questa vicenda sgradevole e sgradita ai piemontesi degli scontrini. E su questa questione, per senso di
ma tu metteresti le mani sul fuogo per Cota? No,
mi lasci dire, bisogna che il presidente della regione chieda scusa ai piemontesi, perché indipendentemente dalle sue responsabilità personali, lui rappresenta la regione, rappresenta il popolo piemontese.
Sugli scontrini deve chiedere scusa.
Bravo. Certo. Sulle mutande verdi, anche per il colore delle mutande.
Le mutande fanno parte degli scontrini, ma non sono certo una cosa rilevante.
Beh, insomma, dai.
Beh,
è un
poi
simbolo,
verdi,
è un
mutande
simbolo,
verdi, scusa.
Manco tu ce l'hai le mutande verdi, no?
O sì.
No, ma
ce l'hai le mutande
problema,
verdi o no? Mario, ce l'hai le mutande verdi o no?
Questa vicenda degli scontrini ha creato, voglio dire, disagio prima di tutto fra la nostra gente.
Deve chiedere scusa. Senti, ma una domanda secca: ti ricandidi al Parlamento europeo o no? Voglio un sì.
Ma io queste cose dipendono dalla Lega.
Ti ricandidi
pronto
o no?
Devi dire sono pronto.
Io sono pronto.
Vabbè, a presto, ciao.
Arrivederci, Padania libera.
Ciao, buona serata, bestie.
Beh, la nostra amica mistress. Sì,
mistress.
La nostra amica padrona.
Sì, padana, che padrona? Padana.
Bestie. Padrona, padana.
No, bestia sei tu intanto.
Bestie.
Ma bestia sei tu e quelli che ti invitano lì.
Ma perché? Qual è il problema? Non ti piacciono i padroni? Non ti piace farti mettere i tacchi addosso?
No, beh, posso.
Cioè, quando fai sesso, non ti piace farti mettere i piedi addosso, schiaffeggiare, frustare?
No, io altre.
Ti piace essere frustato o no?
Ma assolutamente no, perché tu ti fai frustare.
Beh, ogni tanto qualche colpettino può scappare.
Tu ti fai frustare.
Qualche schiaffo, qualche
le
cosa.
Le aneddotiche di Cruciani.
No, frustare
fammi
no
capire, ti fai frustare.
Non mi piace, però non mi piacciono queste cose, mistress.
Cioè, ti fai mettere anche il
cosa?
Il guinzaglio?
No, quello no. No, quello no.
E ti fai
c'è una foto equivoca.
Abbai anche.
No.
Abbai magari.
No.
Il conduttore della radio del Confindustria che si fa legare.
No.
Abbaia. Si fa mettere i tacchi sopra. Squinzi. Dov'è la moralità qui dentro? Dov'è? Questo Cruciani che dice in diretta che gli piace questa, come si chiama, Miss Stress
Padana.
Padana, questa immagine vergognosa della radio Confindustria, del conduttore della radio, delle 18.30 alle 21, che si fa legare, imbavagliare, che abbaia, sottoposto ai diktat di una signorina che si fa chiamare Miss Stress.
David?
No, David, quale moralità Confindustria a questa radio? Quale?
Ma che diceva questa mistress poi? Non mi ricordo che diceva sta mistress.
Bestie.
Ma sì, vabbè,
ancora
oltre
questa bestia. Ma come si permette poi?
Vabbè, sentiamo i titoli del TG3, dai.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Giorni decisivi per legge elettorale e patto di governo. Renzi, impegni concreti. De Girolamo, decideremo dopo il suo intervento. La idem, stile diverso. Scontro sul rinnovamento di Forza Italia. Berlusconi rassicura la vecchia guardia. Non ci sarà un coordinatore unico. Valorizzerò i veterani. Sulla Padania una rubrica quotidiana con gli impegni pubblici del ministro Kyenge. Per il PD è un invito a contestarla. E lei, Padania chi? Inflazione ai minimi, nel 2013 crollata all'1,2%, le famiglie non spendono più, rischio deflazione e il debito sale ancora. Terra dei fuochi, via libera del governo all'invio dell'esercito in Campania contro le ecomafie. Continuano gli scavi per cercare rifiuti tossici. Hollande dribbla le domande dei cronisti sul caso Gaillet. Momento doloroso, ma è una questione privata. Indignato per la violazione della mia libertà. E gli egiziani chiamati a votare per il referendum sulla nuova Costituzione che abolisce quella dei fratelli musulmani. Violenze in tutto il paese, 8 morti.
Ammazza la zanzara, schiaffeggiati la chiappa e la chiappa nera ti fa. Balla la zanzara, vedrai che non ti punge per tutta la sera, ma non ti fermare, non ti arrendere.
Io dico solo una cosa, donne di Francia, ditemelo voi cosa ci trovate in questo signore. Cosa ci trovate in questo signore? L'ha scritto anche Gramellini, io è 2 o 3 giorni che lo penso. Cosa ci trovate in questo signore? Com'è possibile che un ometto così insignificante, occhialuto, panciuto, dallo sguardo così da pesce lesso, possa avere conquistato non delle oggettine interessate al denaro, come ha fatto come nel caso di Berlusconi, ma 3 donne? Che donne? Che donne? Comunque delle bellissime donne, diciamo la verità. Ségolène Royal, la Valérie Trierweiler, come diavolo si chiama, una giornalista affermata, anche una bella donna, certo un po' âgée. E poi adesso questa meravigliosa attrice, questa Gaillet, cosa ci avrà trovato questa signora Gaillet?
Pur sempre il capo dell'Eliseo.
Ha un segreto, qual è questo segreto? Questo vorrei capire, che cosa?
Grande uomo,
diciamo, della cosa, il fascino del potere.
Stato, è un capo di Stato.
Un pene immenso,
il capo della
sarà
sinistra
un pene immenso.
Beh, questo non sappiamo,
Potrebbe darsi anche.
Beh, cosa è, è tutta la fra... Le donne di Francia sanno questo.
Doti di amatori inimmaginabili, ma alla fine le cose.
Perché è brutto.
O
Hollande.
C'è il potere o c'è il pene.
Perché Berlusconi era bello, secondo te?
Adesso lì c'è il potere.
Arrivi a dire che Berlusconi era bello.
Tra Hollande e Berlusconi è meglio Berlusconi.
Uno può dire Claudio Martelli era un bell'uomo, no? Allora lì uno si poteva spiegare che De Michelis era bello. De
senti
Michelis.
Sgarbi su questo, senti Sgarbone su questo.
Non ti arrendere, che se ti fermi lei ti viene a pungere. Batti le mani, battire forte, battiamo le finché non saranno tutte morte.
Arriva
Hollande, non poteva farsela venire dentro casa sua, all'Eliseo, e poi con questa poteva fare un'intervista e intanto, già che c'era, anche avere una certa intimità. Perché uscire lui? A me pare che con questo comportamento Hollande si comporti come un marazzo qualunque.
Un marazzo qualunque che va a casa, tra l'altro non si capisce bene di chi sia questa casa, di chi è affittata, pare da un malvivente corso.
Vabbè, però c'è un aspetto invece molto bello di questa vicenda,
è il motorino,
che lo fa essere diverso da quel signore che si faceva portare a casa da un signor Tarantini delle donne, lo fa essere molto diverso.
Meglio andare col motorino, col motorino, col casco.
Signori, c'è il fascino di un uomo, c'è il fascino di un uomo che di nascosto esce dall'Eliseo, che mette il casco, che inforca un motociclista.
È un coglione,
che inforca
ma
un motorino
un
in modo romantico, come Moccia racconterebbe nei suoi libri o come Muccino racconta nei suoi film. Prende questo motorino e sfreccia dalla sua amata in questa via anonima, in questa via du Cirque, si chiama du Cirque, no, la rue du Cirque. Entra in questo portone verde anonimo e lì è l'alcova dell'amore. Beh, ma insomma, amici, c'è differenza tra i socialisti e fammi parlare male.
Ma è meglio farsi portare le mignotte a casa. Sentiamo ancora Sgarbi.
La guerra.
L'uomo è incolpevole perché mentre la donna, ma la donna, vedi, la donna se tradisce un uomo lo fa per rimproverargli qualcosa. L'uomo lo fa per sé. Quindi è proprio un ragazzo che non capisce.
La quale arriva la stessa sullo specchio, ma la lascio.
Tutti i presidenti o direttori generali della RAI sono arrivati alla RAI tornandone fuori con una bella ragazza, con una bella attrice, con una... L'unica che non ha fatto questo è Letizia Moratti. La donna presidente della RAI non portò lo scalpo fuori di una bella, di un bell'uomo, ma rimase integralmente quello che era. Mentre invece tutti, non dirò i nomi, non li conosciamo. Ecco, anche la tarantola si presume.
Vabbè, la vicenda De Girolamo Boccia.
Ma lì però Sgarbi su questo ha detto una cosa intelligente,
Ma Sgarbi è una persona intelligente.
Su questa
poi
cosa
sbrocca.
Ha detto una cosa intelligente. Cioè ci vorrebbero più donne in posizioni apicali, riducono questi gate sessuali, ad esempio. Su questo è vero. Questo è verissimo. Questo è vero. Più donne in posizioni di potere.
Allora, la vicenda De Girolamo Boccia. La vicenda De Girolamo Boccia.
Questa è un'altra storia.
Renzi, che non dice mai le cose. resta sempre nel vago, eh. Ha detto, beh, la idem pochi istanti fa, la idem è di un'altra pasta, lei
si è dimessa.
Perché si è dimessa. Allora dillo chiaramente, Renzi, la De Girolamo secondo me si deve dimettere. Non devi dire no, è un problema, però la idem si è un problema del governo, adesso vediamo cosa dice in Parlamento, però la idem, e dillo chiaramente che si deve dimettere secondo te, dillo chiaramente,
certo.
Oppure non lo vuoi dire direttamente perché Boccia, il marito della De Girolamo,
è renziano
e ti ha appoggiato.
No, è lettiano, ma
era sì. Lettiano poi renziano. Dai.
La zanzara non è solo un insetto, una piaga amara, pensata da chi vuol mettergli nella bara. E se solo
Boccia dice un caso unico perché c'è un delinquente che ha registrato mia moglie.
Stiamo parlando di un caso forse unico nella nostra storia, di una persona, un delinquente definito così dalla magistratura, che intercetta in casa con un telefonino una persona 2 anni prima. Escono alcuni stralci di queste intercettazioni che diventano l'oggetto di questo dibattito mediatico, con la magistratura che dice che non ci sono reati.
Poi oggi in un'intervista a Repubblica dice che c'è uno sciacallaggio nei confronti della moglie. Però è così, caro Boccia, la politica è sangue e merda. La politica è sangue e merda, caro Boccia. Cioè, se fai politica in un certo modo a Benevento, cioè se tratti a casa di tuo padre delle nomine, gli ospedali, cioè se ne parli a casa tua e non nelle sedi istituzionali e ti occupi di potere locale, ci può essere un figlio di puttana che ti registra e poi spiattella tutto, e quelle registrazioni possono finire nelle mani della Guardia di Finanza, di questa informativa, e poi pubblicate. È la politica, bellezza, svegliati, lo sai benissimo, anzi non ti devi svegliare perché lo sa benissimo. Sentiamo Busi contro Boccia, dice, a me non capiterebbe mai quello che è capitato a sua moglie. Cioè, in realtà poi Busi ne dice di peggio in privato, eh.
Questa vicenda sarà chiarita in Parlamento e sarà chiarita la magistratura. Davanti all'opinione pubblica io mi auguro che ci sia il racconto della storia, cioè perché un gruppo di delinquenti ad un certo punto giocano sulla pelle delle persone e cosa c'è dietro questo racconto, perché è una cosa che potrebbe capitare a chiunque. E noi non stiamo.
A me no.
No, sì, no.
A me no, guardi.
Meno a me.
Me possono intercettarmi, dire cosa. Non mi sentiranno mai dire quello che ha detto.
Allora, diamo un attimo.
Sale sulla coda, mette il pepe nel culo.
Beh, oddio, se uno regista in privato Busi, secondo me potrebbe uscire di peggio, eh. Non
se ne frega di registrare Busi.
Non il cazzo, il vaffanculo della De Girolamo là. Va bene, 800 24 00 24, Giovanni, provincia di Firenze, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo intervenire in senso critico sul fatto che voi fate un'ottima trasmissione, perché sanate, tra virgolette, tutti questi personaggi, insomma, come quelli che stavate menzionando ora, no? E su questo vi apprezzo, perché siete riusciti a farlo in una maniera brillante, no? Però un personaggio come Borghezio, ad esempio.
Beh, un mito assoluto, Marione.
È un mito assoluto, sì, però insomma. Non capiamo bene noi poveri esseri umani normali come faccia a essere nella posizione in cui è. Quando parla,
eletto,
lo so, ma
anzi,
allora,
hanno anche scritto sulla scheda Borghezio.
Ha
sempre preso le preferenze, Borghezione.
Lì sì.
Lo so, però. È insentibile, se mi consente il termine.
No? Ma se lei fa schifo, a noi piace che lei faccia schifo, noi vogliamo fare anche un po' schifo.
No, ma non
a noi ci piace schifo. Fare schifo, ha capito?
Però a un certo momento, no? Se si vuole, diciamo, naturalmente vi toglierei materia prima alla vostra trasmissione, perché voi vivete di questo ed è ovvio. Però certi personaggi, una volta magari avrei piacere che diceste anche voi che bisognerebbe trovare il sistema di eliminarli, cioè se non fisicamente, ma almeno nella loro presenza, che è ingombrante e quantomeno, insomma, direi non sono sopportabili sotto l'aspetto morale. È vero che l'hanno votato.
Vabbè, insomma, la sostanza è che a lei fa schifo Borghezio, dai, su.
No, Borghezio, anche c'era un politico l'altra sera che avete, quel politico del sud, ora non mi ricordo il nome. Quello che insomma avete richiamato.
Ma quello del PDL sulla che pare sia stato nominato dalla Pascale?
Sì, diciamo quello lì.
Non ha detto quello, il coordinatore della campagna. Un attimo solo, torniamo subito, un attimo.
Ciao Cani, ciao Bestie.
Aridaie con sto bestia, con sto cani. Aridaie.
Mi deve venire a trovare.
Dai, vienici a trovare, così ci metti i piedi addosso, dai. Ma vogliamo fare una grande cosa con la mistress Padana qui che ci mette i piedi addosso?
Ma io non ci penso assolutamente.
Non fare il timido.
Ma quale è timido? Metti i piedi addosso a Bitonci, a Borghezio, a quelli che ti intervistano a Radio Padania. Ma scusa.
Vieni qua che ti frusta.
Ma frusta, ma frustali. Come si chiama quello che conduce su Radio Padania? Gognolin, come si chiama? Magnolin, come si chiama? No, veramente non mi ricordo.
Pellegrin. Vai a frustare Pellegrin.
Vai a frustare Pellegrin che ce n'è di ben
Salvini donde. Ieri ha strappato il pedaggio, dice che non vuole più pagare i pedaggi autostradali perché al sud pagano meno, in alcuni casi non pagano il raccordo anulare e perché poi ci sono stati gli aumenti, eccetera. C'è da dire qualcosina su questo, eh?
Riposare. L'importo senza alcuna maggiorazione dovrà essere pagato entro 15 giorni.
Non lo fa.
No. In alternativa al pagamento. Basta, ecco. Via.
Anche di qua.
Carta.
Perché questo è una battaglia che facciamo per.
Bravo!
Bravo!
Facciamone un altro.
Qualcuno fa notare che in realtà Salvini è andato in un'autostrada. Beh, non nelle autostrade che sono amministrate, molte autostrade amministrate in realtà da leghisti che sono presenti in molti consigli di amministrazione. Attenzione, dunque, non è che gli aumenti dei pedaggi autostradali vengono decisi così a capocchia, vengono decisi anche da leghisti. Bene, andiamo a Cosenza. Piero, buonasera.
Pronto?
Sì.
Oh, buonasera caro Cruciani, finalmente, dall'inizio che sto cercando di telefonare, ma qua è più facile parlare col pontefice che con voi.
Ma va, dai. Allora?
Senta, io volevo parlare su sti matrimoni gay, non gay, ma io sono pienamente d'accordo con l'avvocato Taormina. Taormina dovete farlo diventare Presidente della Repubblica. Perché Taormina è una persona pacata.
Sì, pacata non direi.
E poi dovete rifare quella trasmissione Radio Belva in televisione.
Caro Piero,
dovete tornare in TV, Cruciani, perché dovete fare pace con Sgarbi, con Vittorio, dai.
Con Vittorio.
Prima o poi si farà pace, prima
sì,
o poi.
Sì, tornate in televisione, perché i palinsesti televisivi più poi che prima fanno schifo. Voi avevate trovato sta trasmissione che era qualcosa di micidiale, una puntata.
Micidiale, il termine mi piace, micidiale, è giusto.
Sì, micidiale. Comunque tagliamo corto.
Allora?
Non sono d'accordo con le unioni gay in
questo
Italia.
Si era capito, diciamo.
Altri problemi, ci sono 3 milioni di disoccupati, il governo deve pensare a altre cose, non a questi matrimoni, che stiano insieme tra di loro e basta.
Senza rompere i coglioni, no?
Senza rompere i coglioni, giustissimo.
Beh, è giustissimo, ecco, quello che dice il professore dice
sì,
anche altre
sì,
cose.
Sì, ma il professore è sempre il professore, intoccabile.
Intoccabile. Massimiliano da Milano. Massimiliano?
Sì, buonasera.
Dimmi.
Tornavo velocemente sulla telefonata di Servillo.
Sì.
Perché secondo me, se voi ascoltate bene la registrazione, la giornalista in realtà è sostanzialmente una della zanzara, perché fa una telefonata appunto in cui a un certo punto
non era affatto una domanda provocatoria, ma assolutamente no, ma era una domanda normale.
Risponde ad alcune critiche che sono emerse.
Quando Servillo fa il suo show, la giornalista non chiude la telefonata, la tiene aperta e così noi tutti sentiamo.
Sì, ma non se ne rende conto nemmeno.
Era imbarazzata, anzi.
Servillo non se ne rende conto, ma la giornalista sì.
Ma assolutamente no. La giornalista ha fatto una domanda iperrispettosa, certo, quello l'ha presa male, certo, e l'ha mandata a fare in culo quando pensava che il telefono fosse spento.
Perfetto.
Dai.
Ma la giornalista poteva chiudere la telefonata.
Vabbè, adesso chi sa
fa la moviola della telefonata.
Ma risentiamola, dai, risentiamola sta telefonata.
Non parliamo allora dei punti punti che hanno sollevato un po' più le critiche, ma i punti invece vincenti di questa pellicola.
Mi sembra francamente inopportuno parlare di critiche adesso, a meno che lei non abbia voglia come me di condividere un entusiasmo per un risultato del genere. Io credo che la maggior parte degli italiani vogliono condividere un entusiasmo, non hanno voglia di parlare di critiche.
Possiamo dire secondo lei che cosa è stato apprezzato soprattutto di questo film?
Non sento più, guardi, sto entrando in un tunnel, pronto?
Noi la sentiamo, ci sente?
No.
Grazie, una paura. Ah, gradina. Si voleva sapere perché.
Ci sente?
Devi trattare così.
Va bene, la ringraziamo, grazie a Tony Servillo, non riusciamo più a sentirla. Nemmeno noi, grazie, naturalmente in bocca al lupo.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
15 gennaio, mercoledì, qui Cecil Kyenge, ore 11. Migrantes, conferenza stampa di presentazione della 100ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Migranti e rifugiati. Verso un mondo migliore. Beh, certo, non è che va proprio a delle cose così. Cioè, verso un mondo migliore, migranti e rifugiati. Sala stampa, Radio Vaticana, Piazza Pia 3, Roma. Non capisco che male c'è nel pubblicare i posti dove andrà il ministro Kyenge. Non riesco a capire.
La Lega dimostra di esistere oggi soltanto perché c'è il ministro Kyenge. Cioè, la Lega ha la fortuna di avere un nemico di colore, perché finalmente ce l'ha. Finalmente la mattina questi si possono alzare e dire: ah, c'è un ministro negro, facciamo la rubrica qui Kyenge.
Geniale.
Ma è una roba di una grevitudine.
Geniale.
Grevitudine, di una bassezza assoluta.
Geniale.
Assoluta.
Massimiliano, ha capito, ma quale giornalista della Zanzara? Massimiliano? Vabbè, si è perso. Marco da Lucca. Allora?
Pronto? Sì. Allora, passami subito quel nano.
Il nano, eccolo qua, il nano, eccolo.
Allora, io ieri sera ho chiuso la trasmissione parlando del nano. Come vedete, la vostra gentilissima redazione mi ha richiamato ha incaricato di portare avanti la mia battaglia, ovvero la nuova petizione. Parenzo, o tiri fuori i coglioni o vai da Barisoni.
Beh, questo è un bello slogan, però. Questo, guarda, lei pensa, guarda, io pensavo dicessi
magari solita, Barisoni manco lo vuole, dice, dai, su.
Beh, no, ho parlato con Barisoni, vuole un commento quotidiano. Però ha detto una cosa divertente, finalmente.
No, ma non è divertente, Parenzo, guarda, ne stiamo parlando seriamente, tu
ma
sai
ne stiamo
che la Zanzara, la Zanzara è il più grande bar d'Italia, sì. A questa cosa tu ci devi fare l'abitudine, essendo il più grande bar d'Italia, gli avventori del bar ne parlano, allora tu sei
certo.
Contestualizzato.
Ma intanto, da dove chiami?
Da Lucca,
benissimo, no, è tre.
Allora, torni a fare il Parenzo delle origini, oppure basta. Cioè, ma ti rendi conto? Sempre, è tutto sbagliato. Anche oggi, tra l'altro, dovrei capire come fate a lavorare in un'ora e un quarto di diretta, forse la trasmissione sarà durata 20 minuti, tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Nei pochi momenti in cui si parla, subito te, Parenzo, butti l'acqua sul fuoco e raffreddi tutto, e che cazzo?
Bravo Marco, ma bravo. Ogni tanto raffredda tutto, ogni tanto raffredda tutto. Ogni tanto non scalda.
Cos'è che dovrei scaldarti?
Lui è lo zio che davanti al barbecue, appena arriva il momento, perché la brace è fatta, ci butta sopra la bottiglia d'acqua. Non vai bene.
Lo zio del barbecue. Questa immagine,
sì, è vero.
Ma l'immagine è divertente, però.
No, ma è la verità.
Ma l'immagine è bella. Devo riconoscerti che hai fatto. L'immagine dello zio del barbecue è divertente.
No, ma renditene conto, sarai d'accordo con me, dai, questo è pleonastico, questo è il più grande bar d'Italia.
Ma questo non c'è dubbio.
Al bar si parla,
ma
si
io,
parla male
amico,
del
amico
negro.
Di Lucca, si, io dico, ma parla, io posso non essere d'accordo con questo che è diventato la nuova cifra italiana, per cui siccome c'è il ministro di colore tutti devono essere d'accordo a contestare il ministro di colore.
Ma che
vuoi? Ma che vuoi? Io mi incazzo, io mi incazzo quando sento qualcuno che dice delle stupidaggini come quelli della Lega, glielo dico, che mi frega a me.
No, tu sei il fautore di un pensiero unico che vorresti imporci. Ma io, che non, va voglio, bene solo per te.
Io non voglio allora, imporre niente a nessuno, men che meno, sì, a te, invece, che stai, men che meno a te di Luca, figurati.
Perché tu che vivi nel più grande mostrificio d'Italia, che era Zanzara, mi critichi i mostri e quello non si può mandare in onda.
No,
e
io critico, ma no, questo assolutamente.
Vabbè,
io
meno
critico,
male, però, sennò che palle, critico, io critico, mica c'è il pensiero unico.
Io
alla Zanzara,
critico
però
le mostruosità che vengono fuori ogni tanto. Se a te piace dai al ministro Chieng, continua a dagli al ministro Chieng. Dov'è il problema? Continua a farlo.
A me piacciono i mostri, io voglio Borghezio, io voglio tutti i mostri, guarda, anche Peppe Fetish, tutti i mostri possibili e immaginabili devono passare da qui.
Peppe Fetish, ma dai, super.
Tu, Gaetano Saia, tutti i mostri, tutti li voglio.
Ma voi, tu sei veramente una bella persona proprio.
Sì, è fantastico. Voi dovete concentrarvi su questo. Quindi, Parenzo, adesso io faccio la petizione online, o tiri fuori coglione e te ne vai da Barisoni, e quindi da ora in poi ti voglio sentire incazzato. Altrimenti io contatterò tutto il bar e te li scateno tutti quanti.
La zanzara che punge nel vivo, ripiena di sangue.
Onorevole ragazzi, allora...
Come cazzo?
Era Razzi, Giampaolo da Catania, intanto Faraone, responsabile welfare di Renzi nella segreteria, indagato sull'uso illecito dei fondi regionali in Sicilia, spese pazze in Sicilia, è tra gli 83 consiglieri indagati per peculato.
Appena nominato, indagato.
Indagato per peculato. Siccome adesso c'è l'abitudine che uno indagato si deve dimettere, anche Renzi mi sembra in questa direzione, mi sembra in questa direzione, voglio vedere che cosa succede. Spese pazze in Sicilia, anche Faraone nella segreteria di Renzi, tra gli 83 consiglieri indagati per peculato. Shopping in gioielleria, regali di nozze, acquisti di auto, deputati delle ultime tre legislature, secondo gli investigatori, non Faraone, hanno speso oltre 10 milioni di fondi ai gruppi. Giampaolo, allora?
Dottor Crociani, dottor Parenzo, buonasera. Io sto chiamando per dirvi che io chiamo, ripeto, da Catania in Sicilia. Quello che ha detto Borghezio prima per quello che riguarda la Chienge, che lei certe cose può spararle là sopra e qua dovrebbe spaventarsi. Guardi che in realtà, glielo dico io che sono, ripeto, catanese e siciliano, non ha tutti i torti. Non so se voi siete a corrente che un paio
ma
di
su cosa?
Fa,
su cosa?
Sul fatto che lei può esternare, diciamo, certe cose, può anche parlare male della Padania, eccetera, senza comunque incorrere a particolari problemi, o comunque, voglio dire, poi ognuno la pensa in un determinato modo. Il fatto che i leghisti ovviamente sono un pochettino estremisti per quanto riguarda questo, ma qua a Catania qualche giorno fa un giornalista che si è permesso di fare delle fotografie in un quartiere satellite che si chiama Librino qua a Catania è stato pestato a sangue perché stava semplicemente facendo una fotografia a un palazzo che è il simbolo del degrado di quel quartiere satellite di questa città, ed è stato pestato a sangue e minacciato lui e tutta la sua famiglia. Dunque, in maniera incredibile. Per cui voglio dire che certi estremismi della Lega in realtà poi non è che siano così campati per aria.
Cioè, no, ho capito, estremismo nei confronti di chi?
Nei confronti nostri, perché quando loro dicono certe cose qua le può dire, ma al sud non le può dire, non ha torto, perché troverà qualche deficiente qua, là magari, come dice lui, fanno qualche sberleffo, qualche pernacchietto, ma qua qualcuno che possibilmente, se non gli piace quello che dice, quando lui diceva di stare attenti per quanto riguarda il lavoro sottopagato, sfruttato, delle persone di colore, anche nelle coltivazioni qua di arance o di quello che ci può essere qua sotto, è più difficile dirle qua certe cose. Non so se sta capendo il paragone che sto facendo io.
Sì, sì, no, ho capito perfettamente, ho capito.
Cioè, è doloroso soprattutto per un siciliano, un meridionale, un catanese dire che ha ragione, ma ha ragione, perché è così in realtà. E la cosa strana,
cioè, che è un altro paese, è un'altra roba lì al sud, cioè non ci sono le leggi che ci sono in Italia, cioè vige e
decisamente, sì, ripeto, se una persona perché fa una foto per far vedere una cosa del genere viene pestato a sangue, non è normale questo qua. E queste cose qua capitano, purtroppo. Capita tutto quello che dice Borghezio, non è che Borghezio mi stia simpatico, ma è così, cioè, è una cosa che in effetti capita. E siccome qua questo è un piatto sporco in cui mangiano tutti, e hanno sempre mangiato tutti però, il piatto continua a rimanere essere sporco, tutti magari si sciacquano la bocca, però continua a rimanere sporco, perché poi in realtà qua non cambia assolutamente nulla.
Ho capito.
È la zanzara.
Marina Ripa di Meana, come stai? Come stai?
Benissimo, come va? Come state? Voi sempre in forma?
Bene,
no?
Cara, dove sei? A Roma, a Milano,
no,
a San Benzano?
Sono a Roma, sono rientrata appena adesso con i cani perché mi hanno chiamato la zanzara e io sono qui.
Col ecco, cane, come si chiama il cane?
Si chiamano Riso, Risotto e Moca, quello che avevo oggi. Poi c'è Mango.
Ma quanti cani hai? Scusa, quanti cani hai?
In questo momento tre, ma sono in attesa di una quarta che si chiamerà Cotoletta.
La quarta cagna.
Quanto costa mantenere quattro cani?
Beh, costa abbastanza.
È il mio unico lusso, guarda, non c'è prezzo.
Non c'è prezzo, non c'è
veterinari,
prezzo. No, i cani sono la mia vita, gli animali, ma tutti.
Beh, anche tuo marito,
immagino. Non sarei animalista pure tu? Sarei diventato
molto
animalista pure.
Come
tu?
No?
Sono una animalista sui generis.
Che dici, non è che sei d'accordo su quelli che vogliono proibire la sperimentazione sugli animali, no?
Ma io no, non sono così
estremista.
Insomma, c'è molto da dire, vorrei scrivere un libro su questo.
Cioè,
beh, lei è sempre stata animalista, però non utile ricordare la pelliccia.
Penso che la scienza deve fare il suo decorso, non bisogna essere così oltranzisti da pensare che certe malattie non si possono curare sui topi.
È brava,
brava. Meno
ecco,
male, meno male.
Sì.
Prima
gli uomini, naturalmente, poi se qualche topolino, io insomma, francamente, se qualche topolino mi va vicino alla mia caciotta, io non è che proprio gli sorrido.
Vabbè, però
cioè lo uccide.
Beh, insomma, non lo caccio, lo prendo.
Ma insomma,
così.
Se un topo dentro in casa, certo.
Senti, ma come vedi questa storia di Hollande, tu che sei attenta a queste vicende amorose?
Amorose? Beh, insomma,
o descopate, in realtà.
È una vicenda, finalmente, un po' un gossip per la Francia, che in questo momento gode di una situazione così grigia e così, diciamo, sì, grigia, noiosa.
Ecco, ma com'è possibile
come
che uno come Hollande com'è possibile che Hollande possa piacere a bellissime donne? C'è un motivo? Ti sei chiesta perché?
A te piace come uomo?
Ma diciamo che lui, come dicono giustamente i francesi, che lo chiamano budino, no? Io credo che non possa, no, se non fosse, non avesse l'aurea del presidente, non piacerebbe proprio a nessuno, però il presidente della Francia, che ha, insomma, è un suo charme, lo può anche sollecitare, ma soprattutto io penso, e mi sono fatta questa idea forse un po' azzardata, che tutto questo lui se l'è giustamente, non dico fabbricato, ma insomma ci sguazza ben bene.
Cioè sguazza nello scandalo, dici? Nello scandalo sguazza, dici?
Se lo fa un po' su misura, nel senso che finalmente arriva con la motocicletta, si sente un po' Marlon, i cornetti, un po' Maria Antonietta, non so, tutta questa roba.
Cioè, non ci credi alla casualità di questa roba?
No, io credo che naturalmente un amore, una cosa, una storia, un flirt, cioè sarà come tutti, però che lui ci sguazzi tutto contento, si libera così anche della odiosa sua compagna che non piace a nessuno.
Ma poi è all'ospedale anche, perché è odiosa? Perché è odiosa?
Beh, allora, perché è antipaticissima, ti è simpatica a te?
Trittweiler, là, così.
Ma non ha un'opinione in merito, ma se l'è scelta lui, però.
Trittweiler.
Se l'è scelta lui, però forse strada facendo si è accorta che
che una rompicoglioni.
Un modello di simpatia. Dicono che ha... che è alquanto impopolare, per cui
ecco. Ma Hollande come ti sembra invece dal punto di vista, come dire, della fisico?
Facebook, oggi lo definiscono un incrocio tra Prodi e un Pippo Baudo, il suo viso.
Ah, tra Prodi e Pippo Baudo.
Sì, c'è un viso.
Senti, scusa.
Senza la vitalità e l'altezza di Pippo Baudo, però il volto è quello.
Però dimmi una cosa, Marina, adesso gli uomini, certamente il potere, eccetera, ma che c'è sotto Hollande? Perché riesce a conquistare
così, sembra,
riesce a conquistare tante belle donne, secondo te? Perché ci avrà, come dire, no?
La Rur.
Prima di tutto, qua ha fatto diventare presidente della Francia.
Questo va chiesto ai francesi, però.
Questo va chiesto ai francesi.
Hai capito? Ma è uno che è diventato presidente della, che ha dato con quel volto, con quell'immagine, è riuscito a diventare presidente della Francia. Forse ci avrà anche qualcosa, susciterà. Però,
no, però signor Cruciani, in questa domanda chiede un'altra cosa.
Ma non è che, insomma, no, super pisello, come dire.
Addirittura, questa è la domanda che mi fate voi.
Beh, io me la so, io quando uno è brutto, come dici tu, un incrocio tra Prodi e Pippo Baudo, e comunque conquista sempre belle donne, qualche domandina me la pongo, no?
Tu te la poni, lasciamolo dire alle sue compagne, questo sarà tutto da vedere.
Ma le donne sono attratte da queste cose ancora? Cioè dalle prestazioni, non gliene frega niente, dalle misure.
Io credo che siano più attratte dal presidente della Francia.
Dal potere, dici tu, no?
Diciamola tutta.
Dal potere.
Quella è una grossa attrattiva, diciamola. Credo che non si può sfuggire a un presidente di un paese così che corteggia una ragazza che mi sembra anche lei molto lanciata nei suoi interessi.
Anche tu saresti attratta, diciamo, no?
Ma io adesso non facciamo i casi personali, ma anzi, perché bisogna trovarsi nelle situazioni, non possiamo escludere.
Ma sei stata attratta anche tu da uomini di potere, dai, su, diciamo la verità.
Siamo sempre stati attratti tutti, perché escluderlo? Certo che qualcosa in più devono avere.
Cioè tuo marito non è che era uno un quisque de popolo, non è che era un idraulico.
Ma mio marito era molto molto bello, veramente io credo che sia stato uno degli uomini più belli che
lì prestante anche?
Beh sì.
Adesso vogliamo entrare proprio nel
Eh beh, ma siccome abbiamo affrontato, cioè, da questo punto
nel senso più vasto della parola,
sì,
quello
tutti
più,
i sensi, mica so
che... Insomma, diciamo che mi è piaciuto a me e pare che sia piaciuto anche a molte altre donne, perché lo chiamavano orgasmo da Rotterdam.
Siamo al top. Orgasmo da Rotterdam.
Non so se voi non esistevate ancora, la Zanzara non era.
No, io mi ricordo quando era presidente dei Verdi, mi pare, all'epoca.
Uscì questa famosa.
Orgasmo da Rotterdam, ma che vuol dire proprio tecnicamente orgasmo da Rotterdam?
Non so se è il caso di scendere nel dettaglio.
Per cui, insomma, mi sembra che forse qua, ma comunque Carlo è stato un uomo molto bello e molto elegante, non lo paragoniamo al
Ma lei signora Ripa di Meana, ma lei signora Ripa di Meana andava fiera quando la vulgata parlamentare narrava del signor, come dice lei, orgasmo da Rotterdam. Quindi a sentire questa vox populi lei ne andava fiera di questo, no?
No, non è che ne andavo fiera, ma mi faceva sorridere. Adesso addirittura andarne in fiera, no, non mi fate dire cose che non sono. Però mi faceva sorridere, era una cosa divertente. Beh, e ci ridevamo.
Ma poi la gente si chiede, anche al di là del vetro, qui in studio, qua a Milano, ma orgasmo da Rotterdam, ma che vuol dire esattamente? No, adesso ce lo diciamo, cioè che cosa? Che scopava come un riccio, che aveva degli orgasmi pazzeschi, che era prestante, che c'aveva un pisello lungo. Qual è il punto?
Ma
che cos'è?
No, ma è vero.
Adesso non entriamo, come ho detto, nei dettagli. Io mi avevate chiamato per parlare di Hollande, io torno a dire che ero pronta e mi ero preparata su quel versante.
No, ma il discorso è un attimo deviato.
Non sono stata mai preparata.
Vabbè, ma l'ha detto lei. Orgasmo, allora ho detto io orgasmo da Rotterdam.
Ne ho sentite molto in questo versante nei riguardi di mio marito, però mi veniva da ridere, era divertente.
Però ma noi infatti ci divertiamo come matti, però per definire proprio la gente dice che
per
cosa si...
Evidentemente è stato un grande amatore, è stato un uomo che ha avuto piaciuto a molte donne.
No, oh, ecco, un grande amatore.
Compresa. Poi non entriamo nei dettagli.
No,
per
carità.
Perché
posso darti del tuo, Marina? Sì.
Sì, me l'avete già chiesto, quante volte me lo chiedete?
Te lo chiedo sempre 100 volte.
Tanto fate tutto voi.
Ho l'Alzheimer.
Tanto fate tutto voi.
Però scusami Marina, ma perché io invece sarò malato? Perché sono fissato coi dettagli? Io sono sempre più fissato coi dettagli, sui particolari, sulle cose. Perché è una malattia questa cosa qua, in particolare di sesso, è una malattia sta roba.
È una malattia grave che ti devi far curare.
Dici,
Sì, perché
glielo dicono in molti.
E poi mi piacciono sempre di più le persone anziane. Com'è possibile questa cosa qua? Over 50, come mai?
Questo è un buon segno però, perché vuol dire che cerchi nelle persone grandi l'esperienza, non solo proprio la botta e via, ecco.
Bah.
Questo è un segno così, però non lo so, ecco. Ognuno
un attimo
gusti,
solo,
gusti,
torno, de gustibus non disputandum est, un attimo.
Siete la spazzatura radiofonica italiana. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità.
Diciamo che mi è piaciuto a me e pare che sia piaciuto anche a molte altre donne, perché lo chiamavano orgasmo da Rotterdam.
Oh, voglio chiedere a Marina Ripa di Meana, che ci ha rispolverato l'orgasmo da Rotterdam, se si può fare un paragone tra Hollande e Berlusconi, il signor questo. Berlusconi.
Ma, no, direi che non se ne può fare. Berlusconi, vedete, è molto, è diverso, è molto più vitale, è molto più simpatico. Sì. Berlusconi c'ha charme. A me non so, no, non si può paragonare. È comunque un uomo che ha una forte presa sulla gente, è un grande intrattenitore. Questo Hollande è una persona, appunto, lo chiamano Budino per dire che è una persona proprio insulsa, una persona molla. No.
Ma poi la cosa incredibile di oggi
di Berlusconi è stato quello di intrattenersi con ragazzine, perché se lui, ecco, l'unica cosa avesse avuto,
beh, anche la quantità, anche la quantità.
La quantità, ma no, avrebbe dato un segnale invece di fronte al fatto che aveva quantità di donne anche di una così 35enni, 40enni, come la avrebbe dato un segnale di uomo molto molto prestante, molto più interessante. Lo sbaglio è stato quello di, se è vero, di intrattenersi con ragazze minorenni, perché altrimenti vabbè, non sarebbe stato assolutamente
anche le,
niente di male,
ipotetiche quantità,
sì,
però
non c'era
Marina,
controllo.
Guardate, che suscita negli altri uomini e nelle altre donne solo molto interesse, e forse il signor Hollande per quello durante questa periodo si è reso conto che non suscitava nessun interesse presso la sua gente, e probabilmente tutta questa cosa ci ha cavalcato, ci sta cavalcando, e difatti non lo smentisce, come vedete.
Beh, però se la prende contro la violazione della privacy, che è ridicolo, perché
quello lo deve fare, sicuramente lo fa, è un gesto che fa così, perché però se voleva veramente nascondersi, si poteva nascondere molto meglio, non andava col casco, la motocicletta e con
comunque la vergogna triose. La vergogna
tutte
è stata
cose, ma che si sentiva Marlon Brando, Fronte del Porto, no?
Beh, però stupendo, ma vuoi mettere a quell'altro, gliele portavano
ma
a casa
la Francia, mica va con la cosa,
ma
il presidente della Francia
romanticissimo
col motorino
invece.
Di
bello,
nascosto
bello,
con la scorta che gli portava le cose,
con il fuoco,
dai,
della passione dentro che esce di nascosto dall'Eliseo.
Tutto costruito, ragazzi, voi che l'avete imboccate con tutte le scarpe, è costruito per farlo sapere.
No,
è costruito per farlo sapere. Se uno si vuole nascondere, non va con
anzi, cosa va con tutta la scorta, le macchine, le cose?
No, fa venire nel posto che dice lui.
Certo.
Non va nella... No, questa è l'idea che mi sono fatta.
Comunque,
però
la follia oggi è stata la conferenza stampa in cui a un certo punto la grandissima stampa francese, no? La liberissima stampa francese,
sì,
elogiata e se la prendeva con i giornalisti italiani, è stata zittita da una frase di Hollande. Ha detto: no, basta, io di questa cosa oggi non voglio parlare, è un fatto privato, doloroso, eccetera. Basta.
Bellissimo.
Domande. Le domande sulla sicurezza pubblica, le domande sulla sicurezza
di
Stato.
Dove sono i Santoro francesi? Dove sono i Travaglio francesi?
Che cosa volete che dicesse? No, era logico che fosse così, però non ha smentito.
Io ho un'idea. Potremmo mandare a queste conferenze stampa il signor Sallusti, ad esempio, perché Hollande è socialista. Gli mandi Sallusti, qualcosa salta fuori di sicuro, qualche piccola rissa.
A proposito di virilità, la rivista Di Più, sotto la rubrica Andropausa. Io a 61 anni ho ancora la virilità di quando ero ragazzo, ma un disturbo ce l'ho. Sessualmente non ho problemi. Il mio... Aspetta, poi ti dico chi è.
Non
è Hollande. Poi ti dico chi è, Marina. Andropausa. Io a 61 anni ho ancora la virilità di quando ero ragazzo, ma un disturbo ce l'ho. Sessualmente non ho problemi, il mio umore è ottimo, non soffro di un calo muscolare. L'unico disturbo che ho tipico dell'andropausa è il mal di schiena. Nonostante la mia età non mi sento ancora in andropausa. Insomma, vuole dare l'idea di essere un altro che moscio, altro che Barzotto, come disse qualcuno. Di essere un ficaccione, uno che insomma ancora è. Lo sai chi è? Vittorio Sgarbi. Confermi o no?
Ma insomma, non mi fate dire.
No, di.
Perché?
No, a questo punto devi dire.
No, non mi fate dire, non ci credo assolutamente. Basta vederlo come si presenta, non lo vedete? No, non si regge in piedi, per carità.
No,
quindi
no,
è tutto costruito.
Hai avuto esperienze anche personali da questo punto di vista?
Ma non mi fate dire, per carità.
No, diciamolo, ma cioè funziona
dire,
sessualmente
no,
o no?
No, io non faccio casi personali, non parlo, e poi sono venuta a parlare di Hollande, non mi fate parlare di questi piccoli personaggi italiani che ancora ormai consumati e desueti.
Ma quello non c'è dubbio. Quello non c'è dubbio, ma qualcuno disse una volta che Toscani, eccetera, che Vittorio era uno, insomma, impotente. Confermi?
Ma come posso saperlo? Non so, io questo non sono mai stata così nelle sue vicinanze.
Beh, quando tu hai detto non mi fare parlare.
Non mi fare parlare perché non voglio dire bene ma né male di una persona che, come torno a dire, è un personaggio ormai un po' consumato.
Non ce la racconti giusta. Non ce la racconti giusta, non ce la racconti.
Qui gatta cicova.
Gatta cicova. Non vivo alcun calo di desiderio sessuale, dice. Ho anzi un harem molto ampio. Posso incontrare anche 50 donne alla settimana. Beh, dai, però non bisogna raccontare troppo.
Va bene, ma voi sapete che tutti i miastietti che hanno di queste che fanno emanano teorie di questo genere sono sempre quelli che meno combinano. È una vecchia teoria che...
Confermi anche per Sgarbi?
Sì, assolutamente.
Cioè non combina niente, diciamo la verità.
Non è che non combina niente, si porta a spasso delle grandi... un conto è portare a spasso, conto che succeda realmente qualcosa. Tutti quelli che mostrano e che portano tanto a spasso sono un po' generalmente proprio... sono quelli che insomma generalmente è così. Però,
qualcuno
insomma,
parlò qualcuno
dire, è un personaggio consumato da tutto, sicuramente è consumato anche lì,
è consumato
ci si consuma tutti,
lo dici per esperienza diretta, diciamo. No,
ma quando ci si consuma si
constata.
Vede dal volto, anche gli occhiali gli penzolano.
E qui, no, come anche gli occhiali,
cioè, se
gli penzolano
che...
pure gli occhiali. Vabbè, Marino, più diretta di così, dai, su. Ma siamo al bar Zotman che ci
dice qualcuno. Che se gli pensano gli occhiali, figuriamoci il resto.
Diciamo...
non posso dire di più. Io sono venuta a parlare di Olanda.
Marina,
vuole dimostrare al mondo, finora non si era mai parlato di Olanda in questi termini e noi tutti ci domandiamo che cosa c'ha questo presidente. Vedete che è riuscito nel suo intento.
Magari è l'antisgarbi da questo punto di vista, cioè invece al contrario.
Perché proprio sono quelli che meno ti aspetti, che magari, capito? Quelli che Sgarbi è tutta fuffa, è tutta baldanza.
Ma dicono anche che le misure mi dicono.
Ma adesso entriamo pure la zanzara non si smentisce mai.
Appunto. Che dici da questo punto di vista?
Ma di chi? Di Hollande?
No, di Vittorio.
Ma perché parlare di una persona che di cui è stato già detto tutto e si è anche fotografare nudo? Non mi sembrava così prestante.
Vabbè, comunque. Cara Marina, ti abbraccio fortissimo.
Allora,
a presto.
Carissimi, tanti auguri di buon anno cominciato con appunto.
Saluti
il signor Carlo.
Saluta Carlo.
Sì, orgasmo da Rotterdam.
Dov'è il signor Carlo adesso?
Penso che sia nei suoi appartamenti.
Certo,
a godersi la sua pensione da 12.000 al mese.
Ma che fa nei suoi appartamenti? Nei suoi appartamenti?
Sta con la pensione da 12.000 al mese.
Non ritorniamo su quelle.
Ma perché nei suoi appartamenti?
Nei suoi appartamenti.
Le persone a un certo punto, dopo tanti anni, vivono anche separatamente, no? Con letti diversi. Mica dormite insieme, no?
Ma è normale.
Perché non dormite più insieme?
Perché c'ha la fiatella.
Sono grandini, io dormo con i miei cani.
Con i cani piuttosto che con Carlo Ripa di Meana.
Ma certo.
Ma come? Ma lei deve già. Ma con suo marito deve giacere.
Ma i rapporti si rafforzano in questo modo, con la distanza.
Dormendo con i cani?
Dormendo separati anche, certo. Ma se uno dorme sempre insieme, ma si fa due coglioni così, ragazzi. Su, dai.
Va bene, c'è qualcuno qui che dà delle giuste lezioni. Apprendete, ragazzi. Apprendete.
Quindi bisogna dormire separati.
Assolutamente. Ciao, presto.
Ciao. Ciao. Diciamo che mi è piaciuto a me e pare che sia piaciuto anche a molte altre donne perché lo chiamavano orgasmo da Rotterdam.
Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico.
Ma ti fiscio in testa!
Caserta, buonasera.
Signor Giuseppe, una ora e mezza sempre a telefono.
Un'ora e mezza.
Un'ora e mezza.
Ma lei è Gennaro oppure...
Io prima di dire una cosa.
Sì.
Alla signora Marina,
Sì.
Se lei vuole adottare me come cane, io smetto di essere, mi dimetto di essere umano e vado, anche se il signore ultimamente c'era un momento di restrizione.
Vabbè, smettiamola di fare imitazioni che non riescono, Gennaro, parliamo in italiano, su, dai.
Ecco, senti Giuseppe, buonasera.
Ecco, appunto.
Volevo chiederti, ma come mai non... però c'è un ritorno,
Il ritorno ce l'hai tu, io sento bene.
Con la signora Nunzia Di Girolamo e la intervisti un poco dietro a sta cosa, oppure il marito, il signor Barbato?
No, veramente si chiama Boccia, non si chiama Barbato, si chiama Boccia.
Boccia, scusa, ho sbagliato.
Si chiama Boccia, non Barbato.
Boccia, perdon, ho sbagliato.
Dunque?
Sarebbe interessante sentire un'intervista proprio di questi periodi, visto che stanno...
Sì, ho capito, bene, ma siccome la signora De Girolamo non viene in questa trasmissione da quando è diventata ministro, anche perché prima veniva, anche non va anche in altre trasmissioni, perché secondo lei non è, come dire, non è adeguato per un ministro, cosa ci possiamo fare noi? Ci possiamo inventare qualcosa? Magari ce la inventiamo, però...
No, pensavo che magari poteva intervistarla.
Sì,
no, poi volevo spendere un'ultima lancia su Sgarbi, no?
Spendere
io penso
lancia,
che secondo me Sgarbi, lo sai quando è che diventerà duro?
Quando?
Quando si metterà nella bara, che diventerà freddo.
No, vabbè, poverino.
Tratta di merda!
Questo non era male, detto, non era male. Grazie, Gino! Oh, Gino dalla provincia di Genova, il sedicente cugino di Mollica. Dai, Gino!
Sì!
Allora?
Giuseppe!
Dimmi, caro!
Sbugiardato,
io le vorrei dire tante cose, la riba e tutte le altre balle, ma la sistemiamo come si deve sta faccenda del cuginato, del parentato.
Sì, però scusa Gino, tu sei venuto da noi, ci hai raccontato un sacco di cazzate.
Fatto anche fare una brutta figura con il signor Mollica, giornalista del TG1, ma chi se ne frega, però insomma non si fanno queste cose.
Fai smettere quel deficiente lì, lo fai smettere?
Ho capito, però...
No, ho capito, ma ci hai preso in giro, caro Gino. Ti abbiamo messo al servizio questa radio per trovare il tuo Mollica e quello ha smentito tutto, non ha cugini, ha detto. Ci hai preso in giro, vergogna.
No. Lui ha detto che non ha parenti in Italia, ma dove li ha?
Ma non lo so, ha smentito tutto, ha detto che non è vero, che la persona che si può trovare di più in Italia...
Perché ieri sera lei ha fatto risentire un pezzetto dove io ho menzionato Coglione, ma tu mi hai detto me, tuo cugino è uno stronzo, sì, te lo ripeto.
No, beh, l'hai detto tu che è un coglione, mica l'ho detto io.
No, che è un coglione l'ho detto io. Tu però prima mi hai provocato dicendomi allora tuo cugino è uno stronzo e io ti ho detto sì, non... è stronzo e coglione.
Vabbè, farei di queste differenze.
Allora, Gino, scusate, ma sentiamo Mollica cosa ha detto. Sentiamo. Ciao, ma è vero Vincenzo. O non è vera sta cosa? Perché
no,
ci ha chiamato...
io non ho nessun cugino, poi mi possono trovare tutti perché c'è un numero più antico della terra.
Appunto, lo so, è per
se
questo...
Mi chiamano al centralino, mi trovano facilmente, quindi proprio... Non...
Per cui non hai cugini che si chiamano Gino, Vincenzo?
No, io sono figlio unico. E i miei parenti sono negli Stati Uniti.
Sì.
E quindi i primi cugini non esistono.
C'è neghi che esiste un cugino che ti cerca, ti lascia il telefono e tu non lo richiami. Vabbè, che dobbiamo fare? Ammazza la zanzara. Gino, dai, su, smentisce
quello
tutto.
Adesso io domani parto da Rapallo, da Santa Margherita dove abito. Vengo in via Monterosa 91.
Ma che c'entriamo noi?
Voi due emeriti signorini laureati,
ma cosa vuoi da noi?
Come si dice, pluriguadagnosi, guadagnanti, perché tu chiedi agli altri quanto guadagnano, o lei, signor Cruciani.
Ma chi se ne frega, adesso andiamo al punto. Ci hai raccontato una bugia su Mollica o no?
Lei domani mi paga il viaggio, io vengo a Milano.
Ma chi te lo paga il viaggio?
Ma perché poi devi andare a Milano?
Lei me lo paga, quel parenzo lì del cazzo.
Ma perché? Cosa vuoi da noi? Se hai detto una balla, abbiamo verificato, abbiamo chiamato Mollica, quello ha smentito, basta, no?
Tu sei peggio di lui!
Ma qual è la prova che tu sei cugino di Vincenzo
portaci
Mollica?
La prova finale.
Allora mi paghi il viaggio domani, te la porto, stupido.
Ma ti pare che io pago il viaggio a Gino? Perché sì, deve che me ne frega a me di te e di Mollica? Non me ne frega nulla a me, né di te né di Mollica.
Tu, favoloso laureato del
ma non me ne frega niente questo.
Paghi il viaggio all'agricoltore Gino.
Ma io perché ti dovremmo pagare il viaggio, Gino? Scusa, spiegami la ragione.
Perché ho fatto le prove.
Ma le prove quali sarebbero
le prove? Guarda,
mi calmo
e ti lascio parlare. Mi spieghi perché alla radio della Confindustria dovrebbe interessare la parentela di tal Gino col signor Vincenzo Mollica?
Mi interessa a te
carino, stupidino.
A me non interessa. A me, io me ne, a me non interessa per niente. A me, io me ne fotto. Non mi interessa.
Il signor Vincenzo Mollica, lui e la sua famiglia negli anni 40 e 50 sono nati lassù dove sono nato io, lassù dove c'è la vacca che mi dava da mangiare. Perché questa cosa è nata lassù dove c'è la vacca, ti ricordi, stupidino?
Sì, sì, scusa, Gino, qual è la parentela tra te e signor Mollica?
Sono partiti, ti ricordi quando noi eravamo emigranti, la nave, salutavamo, sono partiti per l'America. Sua nonna Noemi, sorella di mia mamma. Sua mamma Afra. Mio cugina prima, veramente, ecco, io una bugia l'ho detta, però fa parte della mia ignoranza.
Cioè, qual è la bugia? Qual è la bugia?
Che invece di essere cugino primo vuol dire essere figlio di due fratelli.
Ah,
no?
Sì, sì, certo.
Invece Vincenzo è figlio di Afra, mia cugina prima.
Afra, io aspetta che me lo segno, cioè, e lo
scusa,
chiamo.
Non ho capito, Afra. Lui è figlio della tua cugina. Giusto?
Sì, prima. Ecco, se tu adesso riesci a chiamare Vincenzo, sì. Vincenzo ha detto che parla con tutti. Io stamattina sono stato attaccato al telefono del centralino.
No, ma Afra, mi basta sapere questo. Cioè,
allora, dunque, la parentela diretta qual è? La gente vuole sapere ormai. Oh. Vincenzo Mollica, noto volto del TG1, uno
no,
che
un cazzo, un cazzo!
Beh, un adesso cazzo, sì, quello sì. Quello
questo
sì,
è volto noto del TG1.
Lo pago io col mio canone.
Ma che lo paghi tu? Questo non puoi dirlo, dai.
Vabbè,
su,
comunque, adesso. Volto noto del...
Non posso dirlo.
Vabbè, un attimo, io Gino, un attimo. Volto noto del TG1, Vincenzo Mollica, quello un po' grossetto, eccetera, eccetera, che ha raccontato.
Quello grosso, sì, brutto.
Vabbè, ho capito.
Che dire, brutto, sarei bello te, scusa. Mandaci
allora,
una foto.
Aspetta
di
un attimo. Allora, dichiara pubblicamente di essere il cugino di Vincenzo Mollica. In realtà sarebbe Vincenzo Mollica il figlio di Afra, giusto?
Afra. Mia cugina prima.
Tua cugina prima. Dunque c'è una parentela indiretta.
Diretta, siamo sangue del sangue, sì.
Senti, lui dice invece che non sa nulla di questa cosa qua. Scusami, non ha parenti.
Loro quando sono partiti per andare a cercare la famosa America erano andati nell'Ontario.
Ma magari nemmeno
ma chi se ne frega? Non è chi l'ha visto questa trasmissione? Basta! Non è chi l'ha visto! Va da Rai 3, dal mio amico Vianello, dalla signora Sciarelli!
No.
Ma chi se ne frega di chi l'ha visto?
Ti pago, telefonare.
Qua a dire di Afra e la V e la vacca e Mollica.
Ma chi se ne frega?
La partita IVA.
Allora, Gino, scusa un attimo. Allora, la storia è questa, definiamola.
Ascolta, Giuseppe, io non ho bisogno. Io la vuoi sapere una verità, ma.
Dimmi.
Adesso interviene una cosa di cuore, di animo mio.
Dimmi, qual è la cosa di cuore?
Io ero genitore. Sì. Di una bella ragazza che domani vengo lì e ti porto, Valentina Baroni, mi è morta lì a Milano. IEO, sai cosa vuol dire? IEO.
Istituto Europeo di Oncologia. Beh sì, d'accordo, che vuol dire però?
La grande Veronesi, l'altro padre eterno, stronzo anche lui.
Ma pure lui è stronzo, un attimo.
La zanzara è quell'odioso insetto.
Sei ancora a casa, Simo.
Fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato.
Vabbè, allora, Gino, risolviamo questa questione.
Ascolta, Beppe, ti prego, una premessa.
Dimmi.
Io la risolvo in un modo... Ascolta, io ecco perché cerco insistentemente, cercavo Vincenzo.
Sì. Perché?
Perché a me mi è morta una figliola lì a Milano.
Questo è un dramma,
questo è terribile.
È un dramma, sto vivendo un dramma incredibile. E ti porterò anche i documenti che quando mia figlia è morta nel suo funerale, che io peraltro non volevo fare, ho raccolto 4-5 mila euro e li ho portati lì a Milano al signor Veronesi, il quale chissà cosa ne fa. Io invece volevo, poi mi sono accorto...
Ma non ho capito, che hai portato dei soldi a Veronesi? Non ho capito bene.
Sì, all'IEO di Milano ho portato 5.000 euro.
Vabbè, maestro, perché cerchi Mollica? Spiegami perché cerchi Mollica.
Perché io volevo, se Mollica mi aiutava, se no mi aiuti tu perché tu c'hai la faccia buona, con il culo, mi fai entrare in un... Io volevo, quando ero lì a Milano, che mia figlia era lì, sono stato 2 mesi lì a casa di mio fratello, alla sera, perché adesso sono sul lavoro, io sono un taxista io, alla sera ero a casa di mio fratello, guardavamo, sai quella trasmissione dei pacchi di quel bravo giornalista là, Nero, e io ho detto, se riuscissi ad andare a Roma attraverso un aiuto con Vincenzo, a partecipare a quella trasmissione, e ogni lira che vinco, io giuro su Dio, ogni lira, ogni euro che vinco lo dono ai bambini del Gaslini per far del bene.
Ma lui lo deve sapere, questo però, che
bello.
Tu hai questa parentela in diretta.
Lui, secondo me... Ma non mi
risponde!
Ma non ti risponde, perché non è che se uno
chiama... Ma perché lui è in giro, Golden Globe, e fa grandi interviste
Globe,
per il...
Inglese del
cazzo, vai, stai zitto.
No, scusami però.
Tu, io sono italiano.
Però io ti voglio bene, ma tu mi sono affezionato ormai a questa storia. Tu capisci bene che... No, te lo dico sinceramente. Tu capisci bene, caro cugino di Mollica.
Aiutami
che,
tu.
Ma io ti posso aiutare, ma l'abbiamo provato. Adesso lo chiamiamo, adesso gli diciamo di questa roba di Afra, allora.
Stamattina la signora Afra a Reggio Calabria, dove è nata.
Sì.
Dove
però
è nato
chi è sta gente? Perché?
Dove è nato Pasquale Mollica, papà di Vincenzo?
Ma vabbè, ma Pasquale Mollica, ma perché dovrebbe essere però di interesse pubblico questa cosa?
È morto!
Ma ho capito, ma perché? Cioè...
Vabbè, comunque adesso la seconda puntata è questa, vedremo la terza nei prossimi giorni.
Ho telefonato all'Afra, ma lei è vecchia, più di 80 anni.
Cioè Afra sarebbe la mamma di Vincenzo? Afra.
È la mamma di Vincenzo.
Ma dove sta questa mamma di Mollica? Dove sta la mamma di Mollica?
È in Calabria.
Vabbè.
Dove era nato suo marito Pasquale?
Vabbè, Gino, risolveremo nei prossimi.
Ma guarda che c'è pure.
Nei prossimi giorni, sì. La prossima puntata. Vincenzo. La prossima puntata. Ciao, Gino. Giorgio, provincia di Como. Giorgio?
Sì, la sto ascoltando.
Andiamo, dai.
Volevo intervenire sulla 9, cioè io li chiamo i cazzeggi dei cazzamentari della Lega Nord.
Cioè?
Perché questi signori 2 anni fa mi hanno sospeso perché volevo occupare i caselli prima degli aumenti. E dopodiché mi ha arrabbiato come al solito. E di fatto in punta di piedi, poverini, si sono messi dopo il casello a aspettare quelli che pagavano il casello, dicendogli che non era giusto pagarle, i cazzamentari della Lega Nord, i quali, Salvini ne è un esempio, ha preso la macchina della Lega, ha detto io non pago il casello, aveva il telepass e passava sotto i caselli pagandoli col telepass della Lega Nord. E questi cazzamentari qua bisogna mandarli a casa, perché continuano a cazzeggiare sulle spalle della povera gente del Nord che si suicida tutti i giorni. Ecco, è un'indegnità questi cazzamentari della Lega, insomma.
Grazie Giorgio. Grazie, Cesare da Milano. Cesare.
Bella questa definizione.
Buonasera a tutti, mi sentite?
Sì. Dimmi.
Niente, io volevo tornare sul discorso di Orlando, però tu mi stupisci un po', Giuseppe, perché dici va bene che vuoi provocare la Marina Ripa di Meana e gli dici ma cioè, cosa avrà di così nascosto per piacere a queste belle donne, la vuoi tirare un po' sul gossip, avrà il pisello d'oro, di che cosa stiamo parlando? Questo, se è diventato presidente della Francia, un carisma ce l'ha, siccome le donne sono più perspicaci di noi purtroppo, sono più cerebrali, e lui fa quello che vuole con le donne, cioè, non c'è bisogno di essere belli, muscolosi, col ventre piatto. Lui basta che faccia così, il fascino lo sprigiona.
Del ma chi? Resto, fascino no, Orlando, l'unico sì, fascino ma, è il potere. Potere.
Esatto.
Quando no, esatto. Ho capito, ma non mi dire che ha fascino anche Orlando come uomo, a prescindere dal potere, perché non è così.
Ma il potere per una donna diventa fascino.
Sì, ma a me non c'è dubbio, non c'è dubbio.
È qua il discorso. Perché nel momento in cui tu non hai mai visto un calciatore, cioè una modella che sta con il calciatore stare con un operaio della Breda, che magari è più bello, no? Perché, secondo te? Perché i calciatori sprigionano il fascino del grano, della fama, di queste cose qui, no? Che per una donna può essere importante. Non sono tutte così, ma una parte lo sono. Questo presidente della Francia, per cui sicuramente argomenti ne avrà.
Va bene, ho capito. Bianca da Udine.
Pronto?
Eccoci.
Pronto, mi senti?
Sì.
Pronto, ecco. Allora, partendo dal presupposto che condivido esattamente quello che ha detto quel signore prima, cioè il sesso non c'entra niente, il sesso è tutt'altra cosa con le chiacchiere. Cioè ognuno esprime la sessualità come ritiene più opportuno. Il mio contributo alla trasmissione è in questi termini. Mi domando come mai un ministro del nostro Stato, che è la signora Kenze, attenzione amico mio, cioè questa qui è venuta su da clandestina, è stata istruita da noi che le abbiamo pagato la laurea e tutto quanto. Io da cittadina italiana, da madre single divorziata, non ho potuto laureare mia figlia.
Ma che c'entra? Ma
cazzo se c'entra, non farmi parlare male! Cazzo se c'entra!
Ma a parte che
lei
bisogna...
si rende conto di...
Scusi,
quello
Bianca,
che sta
bisogna
dicendo.
Dimostrare che noi abbiamo pagato la laurea alla Chieng, che vuol dire?
Appunto.
Io non ho niente, questa qui qui venuta su dal Congo, dove si stanno ammazzando e si mangiano.
E allora?
Si mangiano.
Allora?
Guarda che i suoi figli sono italiani.
Si stanno mangiando.
I figli della signora Chieng. I figli della signora Chieng sono italiani, ha capito? E hanno studiato in Italia. Sono italiani.
Ma va a cagare, detta in termini, va a cagare.
Ma che vuol dire, Bianca?
Lei vota Lega?
Non voto Lega un cazzo! Io sono una repubblicana ancora dei tempi, ma mi vergogno
una
di
repubblichina
questo
stato. Sarà.
I nostri ragazzi si ammazzano.
E allora?
Non hanno un lavoro, non hanno niente. Io per vivere devo andare a stare alla mia età 8 ore in piedi, mi vengono 2 gambe grosse così per avere 40 euro dopo 3 mesi. Quelli che arrivano qua c'hanno da mangiare, da dormire, c'hanno le schede telefoniche e 40 euro al giorno.
Ma la Chieng è italiana, però.
Cosa quelli, che arriva... quelli che arrivano qui sono dei disgraziati.
Chiaro, gli immigrati.
Vabbè, un attimo.
Non voto Lega un cazzo. Io sono una repubblicana ancora dei tempi, ma mi vergogno di questo stato. I nostri ragazzi si ammazzano.
Mañana yo soy stanco.
Ah, fermati, ma di che cosa stai parlando?
Bianca, la signora Bianca da Udine, incazzata con la Chieng. Perché lei è così incazzata con la Chieng, signora Bianca? Mi dica perché.
Se mi chiami, te sono qui.
Ma sei qui, può parlare, come
in
se mi chiama?
Linea,
sono
in diretta.
Qui, caro.
Perché?
Mi senti?
Perché è così incazzata con la Chieng, lei? Me lo dica.
Mamma mia. Se ci siamo, io non ti sento. Ci siamo?
Sì, mi senti o no? Mi senti o no?
Io ti sento, ma non sento, non so, mi senti anche tu?
Sì, ti
dolce
sento.
Signora,
ok,
sì.
Bravissimo, bene Cruciani.
Allora,
bravo,
perché sei così
Cruciani?
Incazzata con la Chieng?
Ascoltami, caro. Allora, partendo dal presupposto che non sono una testa di cavolo, e alla stessa stregua, per l'amor di Dio.
Questo,
sì,
questo valutiamolo con calma.
Perdere. Hai capito? No, caro, non
con
sono
calma.
Una stupida, non lo sono mai stata.
Questo
allora,
valutiamolo dopo, valutiamolo.
Attenzione Cruciani, attenzione, perché io devo assoggettarmi a una persona che è della mia cultura ma non sa neanche che cosa sono? Cosa vuoi che sappia lei di Garibaldi, di Mattini? Tu pensi che quella donna lì
e allora?
È italiana?
E allora?
Coglione!
È italiana, ripeto, dolcissima signora
sei
Bianca, è italiana, scema è lei, è ignorante
poveretto.
Lei è ignorante, la Chieng è italiana, ignorante
ma
che non sei cagare. Altro,
è
repubblichina, altro che repubblicana, repubblica,
è
italiana, asino,
cazzo,
asino che non sei altro che un asino.
Italiana,
ma io
no.
Bianca,
cazzo,
la signora Bianca, la
ma
dolcissima signora Bianca,
vuoi
la nonnina Bianca.
Dire che è italiana, non è.
E allora?
Understand? Mi hai capita? Non è italiana.
E allora? È diventata italiana,
non
e allora?
È.
Ma di che cosa si
non
fa
lo
questo?
È diventata italiana, ha il passaporto italiano, i documenti italiani, capito?
E chi se ne frega?
C'è
e allora
scritto
che deve
cittadinanza
fare?
Italiana. È come te.
Lei
è come te. La Chiesa è come te. C'è scritto cittadinanza italiana sul passaporto.
Ci siamo. Lei non difende un cazzo i diritti
degli sul passaporto c'è scritto cittadinanza.
Sul passaporto.
Documentatevi, Crivio.
Chieng come Bianca da Udine. Chieng come Bianca da Udine. Chieng come Bianca da Udine.
Non lo considero, poverino, non lo considero. Parlo solo con te.
No, però scusa, Bianca, sta dicendo
parlo con te.
Sta dicendo Parenzo,
ha trovato l'interlocutore.
Sta dicendo Parenzo che la Chieng è come Bianca da Udine.
Certo,
ma va a cagare, la Chieng non è me, perché se io fossi la Chieng, fossi il ministro di questo stato, garantito che non mi sarei comportata da egoista come lei.
C'è quanto
e allora?
Dice, quanto
mi hai capito adesso?
Come ti saresti
io
comportata?
Io avrei avuto l'equilibrio nei confronti degli immigrati e degli italiani e non avrei fatto l'egoista come lo ha fatto lei.
Ma come ha fatto l'egoista? Che vuol dire?
Soltanto gli interessi suoi.
Ma suoi di
chi? E a me non sta bene. E non ritengo che i ragazzi che ci sono adesso, che si suicidano, che non hanno lavoro,
Ma che c'entra la Chienghe con
Ma di che cosa parliamo?
Ma che c'entra la Chienghe con quelli che si uccidono e non perdono?
La Chienghe c'entra. Lei non è altro che uno strumento.
Di che cosa?
Lei è lo strumento del PD per fare i cazzi suoi.
Che vuol dire?
Cosa vuol dire?
Cosa vuol dire?
Sei un uomo molto intelligente.
Ma che vuol dire lo strumento del PD per fare i cazzi suoi?
Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
Che cosa va?
Per un interesse. Per un interesse. Questa donna che è una nullità.
Allora?
Perché fosse un genio, cavolo.
Per interesse quale? Quello dell'invasione, qual è l'interesse?
Appunto, vedi che mi hai capito. Bravo, hai detto.
Ma veramente io dicevo così.
Questo è pericoloso però per te, io te lo dico.
Hai detto giusto. Qual è l'interesse?
E che ne so?
Qual è lo scopo?
E che ne so?
Qual è lo scopo? Qual è distruggere la nostra caratteristica? Qual è lo scopo?
E che ne so?
Bravo,
dimmelo tu.
Come bravo?
Bravo.
Ma no, ma io lo dico così.
Ti dice bravo, ti rendi conto?
Ah,
oh,
divento
pazzo.
Mi scrive Claudio Frigerio. Stai zitta, dai zitta, Bianca, va, torna a fare il pomodoro. Claudio Frigerio mi scrive: ma chi è questa signora? La moglie di Borghezio? Ha ragione. Claudio Frigerio su Twitter, questo genio, mi scrive: ma chi è? Ma chi è questa? La moglie di Borghezio?
Io non parlo con te, poverino.
No, infatti, torna a fare il sugo. Perché il sugo lo devi cucinare per delle per ore, capito? Se no non è buono. Torna a fare il sugo. Torna a fare il sugo. E le polpettine, al sugo. Fai le polpettine al sugo e calmati. E calmati molto. Perché la Chienghe è italiana. Calmati. Fattene una ragione. Chienghe è italiana. Fattene una ragione, cara la mia white. Cara la mia bianca. Bianca. È italiana la Chienghe. Ciao. 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 Ciao.
Che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali.
Michele da Roma. Michele.
Sì, ecco. Buonasera.
Allora?
Allora, mi sa che la signora Bianca era incazzata nera, eh?
Così.
Così sembra, diciamo.
Allora?
Era nera. Comunque mi sa che la signora Bianca è...
Un attimo, sotto. Pronto?
Pronto?
Davide?
Oh.
Scusami se ti chiamo così, sono Giuseppe Cruciani, ciao.
Giuseppe Cruciani?
La Zanzara.
Oh, minchia, dai, non rompere a quest'ora.
Dai, Davide, un commentino.
Come stai, grande faraone? Come sono stai? Parenzo, ciao.
Commentare.
Ciao faraone.
Vabbè, ragazzi, sempre quando
per amico
da privato siete proprio
amico faraone, sì. Fatti abbracciare faraone
da
mio
privato.
No Davide, allora una cosa sola, Davide, non è che si può sempre chiamare
faraone,
non è che si può sempre chiamare quando per appoggiarti, una volta pure qualche critichina, no, ci può stare.
Ma dove ti hai chiamato per appoggiarmi? Io
beh, quella volta che ti hanno minacciato
noi eravamo al tuo fianco,
mi avete appoggiato, bello appoggio proprio, veramente.
Allora, eravamo al tuo fianco, no, faraone.
Quando è stato lì in Sicilia che è successo un casino, sì, sulla mafia contro... Com'è? Che ti hanno accusato?
Sì, è stato il mio amico Nuti, sì, allora. Ma comunque non è che mi avete tanto aiutato, diciamo che avete consentito a me di parlare.
Beh, aiutato.
Eravamo al tuo fianco,
contro le cose che c'è, noi non è che
andiamo ad oggi.
Non è che ci limitiamo a registrare, noi diciamo la nostra, come sai, no? Allora Davide, io dico una cosa, no, solamente questo.
Apprezzo il vostro lavoro.
Grazie Davide. Allora, no, una cosa sola, molto semplice, a noi non ce ne frega niente del merito dei rimborsi, non rimborsi, perché quello lo vedrà. No, non ci interessa.
Comunque, andiamo avanti.
Questo lo vedremo. Cosa succede? Però qualcuno sostiene che il nuovo corso di Renzi imporrebbe che tu alla fine ti devi dimettere dalla segreteria semplicemente perché sei indagato. Tu ti dimetterai o no?
Ma no, allora intanto io non ho avuto nessuna comunicazione, quindi partiamo da questo assunto.
Sì.
Dopodiché io sono contento che ci sia questa indagine per due questioni in particolare.
Sì.
La prima questione è che credo che se c'è qualcuno che ha rubato soldi pubblici deve pagare e deve essere arrestato.
Bene.
Quindi che emerga questa cosa di qui per me è una cosa eccezionale e utile per la Sicilia. Dall'altro lato sono contento perché verrà messo online di fatto,
sì,
quanto e come abbiamo speso noi le risorse per politica e per, sì, rappresentanza, chi le ha spese per comprarsi diamanti, pagarsi matrimoni, comprare borse, quello è, chi la spese per rappresentanza. Poi c'è un tema che riguarda la, l'interpretazione di questa vicenda della rappresentanza, che ha portato molto spesso a indagini trasversali, ma poi tanti assolti e molti ladri che avevano rubato e che giustamente pagheranno.
Però scusami Davide, ho detto questo, benissimo,
in modo che poi si verificherà. Io vi dico semplicemente state calmi e vi aspetto.
No, noi siamo calmissimi,
quando apparirà e quando ci sarà una situazione che emergerà quello che ha fatto Davide Salamone, vi prego di richiamarmi.
Assolutamente, figuriamoci.
Effettivamente avevi ragione, per cui sereni, tranquilli.
No,
come
noi
me.
Siamo sereni e tranquillissimi. L'unica poi, cosa che ti voglio chiedere è questa.
Le istituzioni stia sereno. Se dovesse emergere qualcosa, tranquillissimi che mi direte no, siccome sono tranquillo.
No, però scusami, Davide, la domanda, è questa. La domanda è tu sei tranquillissimo su come sono state spese le risorse, e dici anzi, beh grazie che ci è, meno male che arriva questa inchiesta. Va benissimo, siamo con te e sono condivido al 100%. Però ti aggiungo una cosa. Adesso tu non avrai ancora una comunicazione ufficiale, però insomma, praticamente ufficiale, sei indagato per peculato. Allora, il fatto di essere indagato per peculato, secondo te, è sufficiente per dimettersi dalla segreteria del Partito Democratico, sì o no?
In
una
attesa
risposta
che tutto si chiarisca.
Ma io intanto sono contento che voi sappiate prima di me che io sono indagato.
Vabbè, ormai è di dominio pubblico.
Non ho nessuna comunicazione.
Vabbè, mettiamo che sia così.
Beh, diciamo, informazione sono, non so come i mezzi di informazione sappiano una cosa che io non so.
Vabbè, mettiamo che invece che sia così.
Ma io vi ricordo su questo stesso argomento che ci sono dei precedenti di una serie di regioni d'Italia in cui la Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura e alle Procure della Repubblica l'interpretazione dell'utilizzo distorto delle risorse, in alcuni casi rispetto ad altri. Che ne so, è capitato a volte che alcuni consiglieri regionali abbiano utilizzato le risorse economiche per organizzare delle iniziative politiche, una manifestazione con manifesto e affitto della sala. La Guardia di Finanza aveva interpretato che quello era un uso distorto delle risorse, la Procura della Repubblica invece interpretò che quello era un uso dell'uso
mettiamo che sia vero come è vero che
quindi
tu sei
quando ci sarà la Procura della Repubblica che farà questa interpretazione e dovesse dirmi tu sei rinviato a giudizio perché hai commesso un reato di un certo tipo, uno ne trae conclusioni.
Allora, solo se rinviato a giudizio.
Allora, livello non arriveremo, lo posso dire con assoluta certezza.
Va bene, secondo te non ci arriveremo, comunque
solo se rinviato a giudizio.
Sono sicuro di come ho speso le mie risorse che sono destinate alla politica rappresentanza, poi lo verificherete e vedrete anche voi che avevo ragione.
Allora, la cosa
solo
è questa, tu mi dici, se io sono rinviato a giudizio mi dimetto dalla segreteria del Partito Democratico, giusto?
Ma certo, se dovessi avere un provvedimento di questo tipo sarò, ma non soltanto da se mi dimetto da uomo, non soltanto alla segreteria.
Vabbè, quello non si può.
Mi dimetto da uomo.
Vabbè, quello rinvia giudizio pure, non è una colpevolezza.
No, l'ho capito. Però siccome sono certissimo e sereno
benissimo
tutto quello che ho fatto in questi anni.
Quindi non basta l'avviso di garanzia, giustamente, dici tu, non basta.
Se dovessi, no, ma tra l'altro poi mi stai dicendo non basta l'avviso di garanzia. Io vi ripeto che ad oggi, se domani ci possiamo risentire, dovessi avere questa comunicazione.
Beh, ce l'hai, dai, è ufficiale, dai, lo dicono tutti, lo scrivono le agenzie, tutti,
non
dai.
Lo so, sinceramente non lo so, io sono a Roma, la residenza ce l'ho.
Vabbè, comunque non mi dimetto dalla segreteria democratica finché non c'è un rinvio a giudizio. Dove si può dire?
No, perché dovete forzare un titolo?
Ma non è
un
titolo,
ma perché un titolo? Scusa?
Qualora vi fosse rinvio a giudizio.
State forzando un titolo di una cosa che io ho detto in maniera assolutamente diversa, quindi
no, non è che è diversa, tu hai detto se ci
volete.
No, scusami,
io
Davide,
ho fatto un ragionamento molto più complesso.
No, d'accordo,
ma no, ma però siamo sempre nell'ambito dell'informazione, diciamo, parziale.
No, ma no, scusami, però perché dici informazione parziale? Davide, io ti sto facendo una domanda molto semplice, che non è una domanda complicata. E al di là del fatto che tu hai perfettamente ragione nel dire che sei sereno, che va benissimo l'inchiesta e tutto, siccome molto probabilmente c'è un avviso di garanzia, tu mi stai dicendo, e la domanda che ti farebbero tutti, con un avviso di garanzia, per me non ti devi dimettere manco con rinvio a giudizio, figuriamoci un po'. Allora, con un avviso di garanzia, che succede? Ti dimetti dalla segreteria del Partito Democratico?
No,
è una risposta molto semplice da dare, sì o no?
Detto di no.
Ma no, ma vi sto dicendo che l'avviso di garanzia è quello che vi ho spiegato poco fa, che stanno sostanzialmente trasmettendo alla Procura un avvio di indagini su queste questioni. Dopodiché, siccome sono tranquillo per le cose che
appunto,
vi ho detto,
ma perché non mi devi dire no? Non ti dico, perché mi devi dire no?
No, dopodiché mi comuni, vi ho detto io poco fa la questione dei viaggi di la cosa che a me dà fastidio è che voi sintetizzate con una frase un ragionamento che è più complesso
no,
sulla mia tranquillità
no,
e la mia
ma te l'ho detto prima ma te l'ho detto punto. Prima che sei serenissimo sull'utilizzo delle risorse e pensi di avere le spese per la politica
e allora il titolo è Faraone è sereno per la vicenda ed è contento che la Procura della Repubblica
d'accordo, va benissimo.
Che scopra i ladri.
Non mi dimetto dalla segreteria, si può dire?
Certo.
Oh, che ti devo dire, amico mio? Ti abbraccio, ti abbraccio forte.
Grazie, mi raccomando,
ciao. Ciao, mi raccomando. Grazie, io spero che tu, spero che tu abbia speso.
Siete pericolosissimi.
No,
io
no.
Voi
la vendetta del faraone.
La vendetta del faraone. La maledizione del faraone, qualcuno potrebbe
grazie,
dire.
Grazie, grazie. Ogni volta che mi pensate io sono contento.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao. Ciao. La zanzara, la zanzara, la zanzara. Oh, che fatica. Ma scusa, ma perché uno non deve dire in maniera chiara? Pure faraone, ogni tanto è... No, è... Sì o no? Comunque ha detto alla fine no. Davide da Milano, signor Davide da Milano.
Sì, buonasera.
Eccoci.
Io vorrei parlare con Parenzo.
Eccomi qui, caro.
Visto che lui è sempre così accogliente. Volevo sapere cosa prova quando vedi quelle immagini, per esempio a Roma, quelli della Somalia e Eritrea che sono ospitati in quello stabile fascente. C'è una situazione disumana. Se lui abita a Roma, perché non si invita a casa sua?
È un argomento molto solido quello che lei utilizza, come al solito. È un argomento nuovo, solido, intelligente,
certo, molto,
molto
intelligente. Mica sono imbecille come te.
Bravo. Pulisciti la bocca intanto.
Razzista.
Razzista. Pulisciti la bocca. L'unica, hai aspettato le 8:40. Le 8:45 hai aspettato per telefonare per dire questa puttanata.
Infatti, abbassa, non hai il coraggio di parlare e butta giù il telefono. Cioè, dai.
No, ma ci ha messo due ore per dalle 18:30.
Mariella, Trieste, Mariella.
Cioè, questa cosa intelligente.
Buonasera. Dai. Auguri, buon anno intanto.
Buon anno, dica. Beh, sono passati 15 giorni
con
già.
Voi ci si diverte, poco da fare.
Vabbè, allora.
Bene, nel male, sempre. Allora, volevo riprendere un momento il discorso che avete fatto poc'anzi con l'ultimo ascoltatore dalla Sicilia e volevo farvi presente che Cotta, quando fa tutta quella commedia, io la trovo una commedia sulle mutande verdi, dovrebbe informarsi, forse lo saprà già, che anche in Friuli Venezia Giulia, con i soldi del...
Sì, hanno fatto ecco, spese pazze,
si sono comprati le televisioni, i leghisti, le lavatrici, hanno fatto viaggi, si sono pagati pranzi e cene e tutto col denaro pubblico. Brava. Dunque, di che cosa sta parlando Cotta? Dovrebbe informarsi bene, eh? Anche qui non va mica male la storia, eh?
Ciao capito? Amica, ciao Mariella, ciao ciao.
Grazie.
Ci
buonasera.
Sentiamo domani, ragazzi miei.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
lo so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Diciamo che mi è piaciuto a me e pare che sia piaciuto anche a molte altre donne perché lo chiamavano orgasmo da Rotterdam.
Radio 24. La passione si sente.
Non voto lei con cazzo!